De ti, basta mia infinita, hai ancora tanta vita, ma lei mi è impotridita, grida e tu lo sai che c'è.
Ti chiameranno vecchio e usalo quel ghiaccio, dici tu. Vecchio sì, ma è ancora da giocare. Ancora due partite, dovrebbe già morire. Tempo non ce n'è più, non te ne danno più. Vecchi.
Ciao signori, buonasera, buonasera, bentornati e noi giochiamo EX. Ho fatto un casino con la sigla, però più o meno ce la siamo portata a casa.
Io l'ho sentita fino a metà, a un certo punto, poi quando ha smesso non capivo se
Poi è
era...
sparita,
No,
sì.
l'ho
Sono
smesso, era la pausa, è la pausa del file che hai fatto tu, Lorenzo, non è voluto da
stato
me.
zitto comunque, non ho
Però ho
fatto caso.
cambiato la fonte perché Windows era impastato, mi diceva una cosa piuttosto che un'altra, ma che dobbiamo fare? Ciao a Delta, Iaci, Truse Savior, Tolusezio, dicono bravissimo Lucater. Bravo, bravino, adesso non esageriamo. Bravi, medio, medio.
Quale metto? Questa quadrata o
Ah, guarda
questa
che
verticale?
ti sei messo come sfondo, scusami. Io?
Sì.
Tu
Ma è
aspetta.
il giocatore. Aspetta che metto il logo.
Ah, non si riesce a
Non si legge, devo
leggere.
spostarmi.
Io la
Sì,
sto
è veramente
ascoltando.
riuscita malissimo, sta spammata, i cazzi tuoi. Il
Poverino, che
giocatore. Tra l'altro la facciamo anche tutte le volte, eh.
non ho mai tempo e non ho troppo. Le prime due puntate le ho sentite.
La
Dai,
ricerca non è
parliamone.
collegata ad altri servizi Google. Scegli se continuare a condividere. Ma che
Posso
cazzo di...
mettere,
Ma che?
non lo so,
Ecco, l'hai rotto.
Lo
Mi hai
metto
rotto il
io, il
sito.
nuovo nome più stronzo del precedente. Non era facile ed è il giocatore
Cavolo,
di
il
Lorenzo
primo.
Strambi. Con un occhio di riguardo ai giochi indie, grande approfondimento, grande lavoro anche di ricerca. E vuoi dire qualcosa a proposito, Lorenzo? Bellissimo, puntata domani alle 7, la quarta, attenzione, la quarto podcast, perché adesso c'è anche il podcast, quarta puntata del podcast e esce tutto domani alle 7 di mattina, quindi vi svegliate belli freschi.
E c'era in prime time radiofonico.
Belli freschi non te lo posso assicurare, che mi sveglio ancora sì,
Non
però freschi sì,
freschissimo. Antonio, vuoi
ultimamente
parlare anche del tuo
proprio.
podcast?
No, perché non esiste, è nei vostri cuori il mio podcast,
Allora,
esatto.
Antonio, tra l'altro questa puntata la trovate come al solito anche in podcast perché Vito Iuvara è una persona meravigliosa e lo fa. Oggi stavo guardando gli abbonamenti, però volevo mettere una roba che rimaneva anche gratis, non ci ho capito un cazzo, ho detto vabbè, io lo lascio gratis, ciò voglio, restiamo a sbatte. Siate contenti che sono pigro e vi rompo le palle.
La pigrizia
Comunque,
vince sempre.
bando alle ciance, ho messo questa cosa verticale, se volete poi sperimenterò, guarda, anzi, durante la puntata.
Non lo so, mi sono solo accorto che la mia webcam è rumorosissima, ma non so bene
Eh
perché. Allora,
sì, ma un po' anche StreamYard, secondo me,
la lascerò così.
no? Sì,
No, lo
è
fa
fuori
pure
dal
con
lavoro,
OBS. Sono le
no?
luci di
Ah,
casa mia che sono fastidiose.
Buonasera anche Oblito Retro, io direi che visto che già Lorenzo è arrivato tardi, possiamo partire con il primo gioco. Chi vuole cominciare dei due?
Io lascio tutto a te, ti ho detto pure la scelta dei titoli, non c'ho manco la lista davanti, l'ho data a te prima, ti ho riavviato il PC, non me li ricordo, io
Allora, leviamoci
ribadisco.
dal cazzo, Tom. Partiamo da Tony. Mi pare che ci abbia
Ah,
messo
puntata,
uno, due, tre,
bravo ragazzi,
quattro, cinque,
puntata
sei,
dei
sette.
giochi non finiti, possiamo Io
dirlo.
avviso che sono particolarmente rincoglionito, stanco, quindi potrei essere ancora meno brillante del solito e non
Allora,
aspettare
Luca
grandi,
ce n'ha 9, ma due
grandi
condivisi con
rivelazioni.
Antonio. Quindi,
No,
secondo
beh,
me,
allora io
i doppi ne
ne metto
parli
tanti,
insieme ad
ma poi possiamo
Antonio.
anche togliere, non è
No,
che...
li facciamo tutti, ma i due ne parli
Anche
con
perché
Tony.
tutti ho giocato 10 minuti,
Però,
chiaramente, quindi.
Tony, togliti dal cazzo che mi ha rotto le balle, Prince of Persia dello Scrum.
E tra l'altro è quello più complicato perché è quello che ho giocato più tempo fa, quindi devo fare un po' mente locale.
Vai, Antonio. Ci sta il
Prince of
principe di
Persia,
Persia come protagonista.
The Lost Crown, che è questo Metroidvania di Ubisoft che è uscito, quando è uscito? Inizio anno? Tipo
Sì.
un mesetto e mezzo fa, tipo. Io premetto che ero molto un po' prevenuto questo quel gioco. Io tutte le anteprime, tutti i video che si erano visti prima, lo trovavo moderatamente insignificante, lo confesso, proprio faccio coming out a riguardo. E poi invece l'ho giocato incuriosito perché ne parlavano tutti benissimo, tranne Vito Iovara, e mi
Sì.
sono fatto il mio mese di Ubisoft Plus, come cavolo si chiama, non mi ricordo mai.
Si è giocato un paio di Assassin's Creed anche, immagino.
No, ho giocato soltanto. No, in realtà no, non ho giocato nient'altro.
Era
Però ti giuro che una mezza idea di installarne uno ce l'ho avuto, giusto per così, per sfizio, ma poi sono guarito. L'ho giocato, tra l'altro sono stato così cretino da far passare tanto di quel tempo, l'ho dovuto pure giocare di corsa gli ultimi giorni perché mi stava scadendo di nuovo l'abbonamento, ma quello è un mio problema. E devo dire che invece mi ha stupito in positivo quasi, quasi completamente. Alcune riserve che avevo da un punto di vista della direzione artistica e dell'ambientazione sono rimaste. Diciamo, le cose che mi hanno convinto di meno sono quelle. Rimane un po' anonimo da quel punto di vista, c'è un paio di aree che sono più carucce, un po' più interessanti. Della storia confesso proprio pubblicamente di aver smesso di interessarmi dopo 5 minuti, proprio non ho manco più letto i messaggi in gioco, niente, proprio sono andato dritto da
Tirato
quel punto di
dritto.
vista. Tutto il resto invece mi è piaciuto molto, mi ha anche vagamente stupito da un certo punto di vista, perché per quanto il modello sia bene o male quello di un Hollow Knight, quindi un Metroidvania con una mappa bella grossa che devi esplorare anche moderatamente, liberamente per buona parte, le abilità sono quelle che all'inizio almeno sono quelle che ti aspetti in tutti i Metroidvania, poi pure là comincia invece a inventarsi un paio di cosine interessanti, ha un sistema di combattimento che è quasi sprecato per quello che era, per quanto mi riguarda. Perché estremamente complesso con sistemi di combo, mosse aeree, abilità per sdoppiarsi, tutta un'altra serie di giostre, quasi da action game puro, che in mano a gente brava probabilmente ci tiri fuori le magie, in mano a me, io insomma l'ho approfondito molto poco, però il bello è che è sempre estremamente reattivo in tutto, il movimento è proprio piacevole, il modo di saltare, scattare, scivolare. Per cui alla fine anche le parti, diciamo, un po' più impegnative ci sbatti la testa, ma non ho mai trovate frustranti, tranne giusto un paio che ho lasciato indietro, perché poi è un gioco in cui ci sono 70 milioni di contenuti di robine segrete che puoi fare e sono quasi sempre accessori, e ti sbloccano che so, il potenziamento, la skin, la mutanda colorata per il principe e tutto il resto. Dura anche un bel po'. E niente, che vi devo dire? Sono rimasto stupito. C'è chi l'ha definito uno dei migliori Metroidvania degli ultimi anni. Non so se arrivo a tanto, però sì, è molto divertente da giocare. Un po' lungo, se vi aspettate che duri 10 minuti, come mi è durato una trentina di ore, se non di più. Per cui non è un gioco che ti spicci in pochissimo tempo.
Nonostante tu
Magari.
l'abbia un po' tirato dritto.
No, non ti ho diritto, ti ho detto con la storia, cioè non ho letto i
Ah,
dialoghi.
ok.
Ogni volta che trovavi le steli con i testi, che sono pure, cioè, c'è del lavoro dietro, non è che l'hanno buttata lì, sono impegnati, li saltavo. Non ricordo il
Io ho
nome di
avuto
un
problemi
personaggio
proprio
che
col
sia uno.
sistema di combattimento, che è una derivazione molto diversa da Hollow Knight, che comunque faccio fatica a giocare, però mi
No,
piaceva un
no,
sacco.
no, hai ragione.
Qui va proprio in una direzione molto action, con tratti, ce l'ho visti i Souls anche qua, cioè i boss super spugnoso in cui devi prendere il momento giusto, io un po' di
No,
quella
però
roba
ti
ce l'ho
dirò,
vista.
il bello dei boss, che sono anche una delle cose che mi ha messo più in difficoltà per un mio problema personale, tu hai il potere come superpotere di sbagliare le pronunce, no? Io ho il superpotere di scordarmi le abilità nei giochi. Io puntualmente, il bello dei boss di questo gioco, che sono studiati per farti sfruttare le abilità che ti ha dato, e quindi a volte fanno degli attacchi che sembrano impossibili da evitare. Però se capisci come fare in quel modo, tipo c'è l'abilità che puoi catturare tipo i proiettili, li conservi e poi li tiri contro, no? Che ne so, la usi spesso per sfondare i muri, no? Raccogli, che ne so, il barile esplosivo e lo tiri, o il nemico esplosivo e lo tiri contro un muro fragile e si rompe. Ci sono alcuni boss che devi prima acchiappare un attacco prima che ti colpisca, in modo da non prenderlo. C'è l'altra abilità in cui ti puoi teletrasportare da un punto all'altro, non so tu a che punto sei arrivato. Le abilità, le iniziali sono un po' banali, ma a un certo punto se ne tira fuori due o tre che sono piuttosto interessanti.
Me
Ce
l'hanno
n'è
detto
una
che
che
arrivavano dopo le robe fighe.
tu poggi un clone del principe in un punto X, poi continui a giocare, e quando ripremi il dorsale ti teletrasporti al
Torni
punto
là.
in cui
Quello l'ho
è il
sbloccato,
clone.
quello l'avevo sbloccato.
Quello lo usi ovviamente per superare tutta una serie di fasi puzzle, ce ne sono alcune che sono complicatissime, ma anche nei combattimenti le puoi usare per per scantare certi attacchi, quando capisci da che lato sta venendo, lo prevedi, ti punti il clone lì e poi torni indietro. C'è un'altra abilità in cui tu lanci il chakram, quella è una delle ultime che sblocchi, e poi praticamente ti teletrasporti dove è arrivato dove arriva lui, no? Dove l'hai lanciato, che quindi è utilissimo per spostarsi, ma anche in questo caso per scansare eventuali no. E quindi alla fine riesci a, per quanto sia derivativo per un buon 90%, secondo me verso la fine un paio di cose originali riesce pure a tirare fuori, onestamente. Quindi no, sono rimasto stupito.
Ti è piaciuto, brava Ubisoft.
Mi è piaciuto molto. Peccato che pare che non so sia filato nessuno, se ho capito bene.
Ci sono i numeri. Però pare sì, un po' sottotono. Vabbè, ci stava, l'hanno prezzato anche alto, secondo me era un po' anche...
Non dico esattamente. Secondo me non è manco un gioco che lo guardi e dici, vinchia, lo voglio giocare, eh. Se non fosse stato per il passaparola positivo, pure io, ma anche io, cioè, probabilmente l'avrei giocato.
Lorenzo, scegli tu o scelgo io?
Scegli tu.
Parlami di Deep Rock Galactic Survivor. Cioè, cos'è? Vabbè, spiegacelo tu.
È il Vampire Survivor, però, della di Deep Rock Galactic. Ormai la moda dei Vampire Survivor... è scoppiata e ha trascinato anche loro. In realtà poi non è sviluppato dagli sviluppatori di Deep Rock Galactic, loro sono chiaramente publisher.
Ma è un altro gioco o sta dentro l'altro gioco?
No, è un altro gioco.
Ah, è proprio un gioco a parte, ok.
È proprio un gioco a parte, ambientato.
Tipo quelli di Shovel Knight, no?
Esatto.
Molto bello da vedere, cazzo.
O come, non so, Riot che dava ormai non lo fa più. È molto carino da vedere, poi per chi gioca o ha giocato e conosce un po' i personaggi e la lore, che poi non c'è una lore, però ci sono un sacco di meme all'interno del gioco di Pro Galactic, è molto divertente. E tra l'altro è molto difficile, perché io ne ho giocati, non so se brotato lo possiamo considerare stile, però Vampire Survivor e sì, l'altro...
Non è quella roba lì, brotato, vero?
Sì, è simile, no? Anche Halls of Torment, un altro sullo stile, e riesco più o meno ad andare avanti. Qua sono a, non so, 10 ore, ma forse un po' meno, e non ho ancora passato... Non ho ancora passato il primo boss, quindi sono una pippa io, devastante, oppure... Non ho capito come si fa, oppure effettivamente
di ore. Ma quindi esatto, questo però c'ha una carriera che mancava a Vampire Survivor, cioè un boss in cui devi arrivare, un nemico.
Sì, qua ci sono i livelli, come nel Deep Rock Galactic, vero, scendi diversi livelli nella grotta, e come vedi qua a sinistra ci sono i pallini, cioè sono i 5 livelli, l'ultimo livello è il boss. Il quinto livello è il livello boss, e poi ci sono i vari biomics. Biomics sono parole inventate
come chiede cosa sono i biomics,
esatto. I biomi, che non ho visto, quindi saranno probabilmente bellissimi. E poi è molto simile a Vampire Survivor e a tutti gli altri. Quindi, man mano che giochi, sblocchi dei potenziamenti che rimangono fissi, quindi tu guadagni. Appunto, facendo il mining ti scavi e guadagni sia oro che altre diverse pietre preziose. E poi, quando perdi, torni alla base e puoi acquistare, puoi migliorare un tot di abilità, che sono lo scavare più velocemente, maggiore danno, eccetera, eccetera.
Funziona? Scusa, questa non c'è in base.
È automatica, tu ti avvicini, ti avvicini alla roccia e lui scava automaticamente. E ci sono anche le cosine rosse, dei cristalli rossi che sono la vita, quindi puoi scavarti via la vita, ed è carino perché non tutti i mostri riescono a scavare, ci sono dei mostri che cascavano, altri devono girarci attorno, quindi puoi usare le rocce per scavarti delle vie di fuga, per magari momentaneamente scappare dall'orda che ti sta raggiungendo, e quindi anche un elemento tattico in più, quello è molto carino.
Ma anche lo sparo è tutto automatico, lui non spara mai,
lo sparo automatico. No, mai.
Ma sembra una figata, sai che mi è venuta voglia incredibile.
Quello che non è fatto molto bene, non ho trovato Zero bug, devo dire, per ora. Quindi...
cioè, quello che sembra che non è di diverso rispetto a Vampire Survivors, che io non ho giocato, non mi fa impazzire proprio per niente quel tipo di gioco. Non mi pare che abbia quel senso di continua, come si dice, gratificazione continuata di bling blong, screen che aprono, coriandole, quella roba, che secondo me no, è delle robe che...
È meno esagerato, è più pulito in quel senso. È chiaramente...
condivide l'effetto droga. Di
l'effetto c'è, perché hai visto che ogni volta che scoppiano e uccidi i mostri arrivano le palline bianche che sono il livello, quando livelli poi puoi aumentare la potenza delle armi e quindi quell'effetto lì c'è, però è meno evidenziato. Sì, su Vampire Survivors c'erano dei momenti in cui c'era una roba, sì era a volte sbloccavi 30-40 cose contemporaneamente perché prendevi la calamita e ti prendevi, non so, 10 livelli a botte, quindi devi star lì a scegliere quale build fare.
Un po' meno dopamina istantanea.
Un po' meno, ed è più simpatico. Soprattutto, appunto, ci sono tutti riferimenti all'altro gioco.
Ho notato.
Al gioco madre.
Passa pure una cazzata.
Sì. Questo, no, sì, 10 sì. Euro. Cos'è? 10? 9,99. Esatto, sì.
Bravi tutti. Ecco, per 9,99, io capito che era una modalità dentro il gioco originale.
No, è un gioco a sé.
L'hai provato su Steam Deck?
Sì, l'ho giocato su Steam Deck.
Come va?
Anzi, l'ho iniziato a giocare benissimo, nessun problema.
È perfetto per Steam.
Perfetto,
la risposta
sì,
perfetto per Steam Deck.
Perfetto, esatto, è perfetto per Steam Deck. Anzi, forse l'ho giocato solo su Steam Deck, non ce l'ho neanche
stato. Non ci sono a via e mezzo, o non gira proprio, è perfetto.
No, c'è cioè, solo è esatto. Perfetto, Tom, neanche non gira esiste, non... devi insomma. Mentire quando non gira, non è un problema.
In chat invece suggerivano un Death Must Die, non so se lo conosci, sempre pare nella stessa falsa riga,
diciamo. Ma se evidenziamo il messaggio,
ma lo aggiungiamo subito,
che al di là della maggiore interazione nei combattimenti è una pixel art isometrica, la Diablo da rullo.
Guarda, ah, figo che si va a prendere
anche una cosa della... secondo me l'ha già suggerito.
Ah, carino, sì.
Ma è un plugin di Streamlabs sta cosa di evidenziare il messaggio?
Sì, ho dovuto riloggare il messaggio, ma era... cioè, il collegamento perché si era...
integrazione con Twitch.
Quello ogni tanto scadono.
No, non era scaduto, però mi lo dava collegato, quindi era strano che non funzionasse. Ho dovuto scollegare...
questo che stiamo guardando, Carino, molto Diablo 1.
Sì, carino. Va bene. Sì.
Ma c'è anche l'altro, quello che dicevo, che era sputeratamente Diablo, no? Also, come cavolo si chiama?
Also of Torment, sì.
Quello è pure sputeratamente Diablo.
Questo è più piccolo.
Ringraziamo Padre Pio che si è abbonato per 16 mesi, grazie mille. Allora, andiamo avanti.
Padre Pio.
Me l'ha fatto notare
Padre Pio,
era geniale. Allora, Tony, a questo punto parlami di un gioco che mi piace anche a me, Balatro.
Balatro o Balatro, che poi a te piace
probabilmente è Balatro, visto che io dico Balatro, lo sai.
Non lo so,
ma te lo dico io proprio per conoscenza del mio superpotere,
perché tu diresti Balatro. Tu diresti Balatro.
Io dico Balatro, quindi sarà Balatro.
È Balatro, ok. No, Balatro me lo escluderei troppo, molto. Vabbè, comunque, Balatro, che è un po', da quello che ho capito, è stato un po' il gioco del momento, visto che ha avuto molto, molto, molto successo.
Sì, sì, pure, super chiacchierato. Ma perché
su Twitch, in rega. Per chi non lo conoscesse, è una sorta di, come viene chiamato, di roguelite, di carte basato sul poker, ma molto vagamente basato sul...
io lo chiamo, diciamo, che solitario per me,
stavo per arrivarci perché alla fine quello che conta del poker sono giusto come funzionano le mani del poker, poi tutto il resto è completamente...
ma si perde anche quello, Antonio, andando avanti anche quello diventa sì. Semi-insignificante.
E roguelike perché c'ha quella struttura un po' alla, come si dice,
che ti porti appresso, però niente alla fine.
Infatti
durante la run tipo, vabbè, ma come
no, roguelike, tra run e run finisce. Tra run e run e niente,
come roguelike.
Roguelite. Allora,
per favore, era una battutaccia, non voglio fare la solita polemica. Comunque, è un gioco in cui tu hai una mano di carte, devi fare dei punti in teoria facendo delle mani vagamente di poker, ma è tutta una serie di meccaniche aggiuntive che vanno a cambiare completamente le carte in tavola. che possono essere i Joker, che sono sostanzialmente gli artefatti di Slay the Spire, per dire, sono, sono delle carte che ti danno delle abilità, dei poteri,
dei moltiplicatori,
che possono essere dei punti in più a seconda della mano, dei moltiplicatori, c'è quello che e hanno tutta una serie di interazioni più o meno complicate che puoi usare per fare delle sinergie che aumentano ancora il punteggio. Lo scopo, banalmente, hai un punteggio da fare ad ogni round, se riesci a fare quel punteggio vai avanti, se no ti attacchi al cacchio e finisce. È un gioco con un coefficiente di, come si dice, di dipendenza potenzialmente devastante, perché a differenza di un gioco che io considero comunque chiaramente migliore come gioco, che può essere appunto il summenziato Slay the Spire, la partita non dura niente, almeno se fallisci, diciamo. Se va male subito. Se va bene tendono a durare un po' di più, però mai il tempo di... mai le 2-3 ore.
Per le 8 ante un'oretta, dai.
Esatto. Arrivato all'ottavo buio, credo si dice in italiano, ante, non mi ricordo.
Ante lo chiama qua. Bui sono i tre round.
Ah, sono le tre manche. Ok, le tre manche di ogni singolo cosa, okay. Di ogni singolo ante. Quando arrivi all'ottava, tecnicamente hai vinto, poi puoi continuare all'infinito in teoria, però è palesemente pensato per spezzarti le gambe da un certo punto in poi, perché i punteggi cominciano a salire in una maniera...
Puoi farcela, Antonio, non credere, perché dipende da come te la giochi, te la devi giocare...
Arriva alla 12, poi arriva alla 13, non penso che poi arriva più, arriva a fare 70 milioni, arriva a un certo punto.
Addirittura. Tu sei arrivato alla 12 da 13?
No, io sono arrivato alla 11, minchia, mi pare, per la 12, e voleva tipo 7 milioni, cioè quella prima era 1 milione, e io ero arrivato a farne 1,2 milione, ero detto, minchia, giusto, quella di dopo 7 milioni.
Come ci sei arrivato a fare così tanto? Come te la sei giocata?
Non mi ricordo che botta di culo avevo. Avevo una serie di combo assurde, avevo un Joker che aumentava, avevo sia quello che aumentava il moltiplicatore, però io il Joker non comune che avevi nel mazzo.
Ok, quindi c'avevi
che è ottimo. 10. E poi ce n'avevo uno che a seconda di quanti Joker facevano una cosa, non mi ricordo, era una combo
messa bene,
però arriviamo al punto di perché è più un solitario che un gioco, perché io questa roba l'ho fatta, ma non perché ho strategizzato in maniera particolare, perché ci ho avuto culo alla fine. Secondo me dove perde qualcosa è che è troppo basato sulla botta di culo delle prime 2-3 mani. Poi te la puoi aggiustare, puoi impostarla una strategia, però secondo me se ti va male le prime 2-3...
Le prime 2-3 sono quelle più difficili, perché ovviamente non ce la puoi costruire, non la ripigli più. Però secondo me c'è una componente tattica importante.
C'è, ma non lo so quanto...
Giostrare i jolly, puoi giostrare i soldi, puoi giostrare i mazzi, puoi giostrare gli oggetti, cioè quindi... Gli arcani che moltiplicano, i pianeti che moltiplicano i punti, quelli delle galassie, cioè alla fine combinazioni ce l'hai per costruire una buona mano. È vero che all'inizio non c'hai soldi,
però è molto guidata da quello che ti dà il gioco.
Però c'hai anche le potenzialità per cambiare quello che ti dà, cioè con i soldi riesci a fare cose. Se riesci ad avere buona quantità di soldi.
Abbastanza, già ho giocato pure una ventina d'ore, ma a un certo punto sono arrivato al punto in cui ho detto, non lo
20
so.
Ore?
Sì, cazzo, per dire, infatti, e poi è salita la nausea, adesso non lo tocco più da settimane. Però per dire, tu quanti mazzi hai giocato? Hai provato gli altri mazzi? Quelli...
Ne ho provati 3 perché voglio sbloccare la modalità sfida.
Le sfide, pure io. Ne ho vinto con 4 facendo. Su 5, me ne manca un altro.
Io sono a 9 però pure ore, lì, tu sei pazzo.
Pure lì, per dire, i mazzi ti danno quasi sempre uno svantaggio che è una sfregatura grossa. È un potenziale vantaggio che può essere una figata oppure no. Cioè quello che hai cioè quello che ti dà un Joker in più, che dici minchia, uno in più è tanto, però ti togli una mano ti togli la mano a turno, quindi la mano in meno è una mazzata in fronte. Il Joker, se ti devono comunque uscire Joker buoni.
È tosta all'inizio che non sfrutti i Joker, è chiaro che poi nel proseguo un Joker in più...
Non è manco detto che dopo 4-5 mani ti sono usciti i Joker giusti.
Però li puoi combinare, secondo me ce l'hai le possibilità per arrivare alla quarta... E poi un jolly in più può veramente fare il moltiplicatore di...
Però io ho vinto con quello, con quel mazzo lì, l'ultima partita.
Io quello non l'ho provato, ho provato altro.
C'avevo 6 Joker.
Intanto ringraziamo Luca perché si è abbonato con Prime da 13 mesi, grande.
Ma io ho una domanda. Vai, che ho giocato solo la demo, ma diventa poi un gioco file Excel, cioè impazzisco perché devo pensare a quanti punteggi faccio, sommare, contare, eccetera, o è abbastanza intuitivo?
Secondo me è proprio un livello di giochi che prendi e vai a vedere.
Cioè, capisci velocemente qual è la, quale può essere la combo.
C'è da dire che io non ho fatto i conti e la partita più bella che mi ero creato con una combinazione che poteva andare avanti, secondo me, fino a ante 500, me la son persa per una cazzata di punti perché ho proprio
un minimo sindacale,
sto mollo, faccio il punteggio più basso. Scusa, Anto?
Perché magari ti viene in mente di dire, vabbè, il poker è meglio del tris, però poi non ti scordi che magari il tris l'hai potenziato a palla e quindi fa molti più
Quello però lui è chiaro, te lo dice all'inizio come stai messo di partenza, quindi ci sta.
Ma lì l'errore che ho fatto io più di una volta per la fretta invece è che ho cliccato scarta invece che...
No, io mai sbaglio. Sei troppo tossico.
Io ho perso una partita bellissima per una cazzata del genere.
La mia cazzata era, stavo con punti, era margine. Ho detto, vabbè, sto comodo, prendo la roba che è un po' meno. Era il tris che era per 3, un altro che era per 4. Dico, che cazzo cambia? Cioè, sta roba...
Mi hai cannato di poco.
Di poco in basso e ho smadonnato perché era il boss finale dell'ante 8.
Della 8, ok.
Ed era... un boss del cazzo, perché una roba di sfiga sono i boss possono veramente essere terrificanti, ce n'è uno che ti dà la prima mano tutto girato e perdi una mano che è un dito in culo.
Io ho perso una mano in cui avevo il jolly leggendario che annulla i malus dei boss, l'ho persa lo stesso perché a un certo
non
punto
era male e questa ti chiedeva una quantità di punti che probabilmente era di due ante avanti, era 300.000 contro quella prima che era 80.
Sì, pure lì, se ti becchi il boss sbagliato...
Il boss ti dice male, il boss d'attacco.
Cioè, non ci
può niente.
Però è il gioco di carte, cioè...
essendo così snello, come dico, immediato, così, pure se la perdi subito la partita, sti cazzi ne fai un'altra, non è che...
Le partite via.
Non è che hai investito 7 ore, per questo dico sì,
vabbè. No, la cosa che secondo me è proprio splendida è che è bello costruirselo però l'impianto, cioè tutta la scelta dei joker, uso questo, metto il punto. Quella roba a prescindere, esattamente come un solitario, se ti fai una partita viene comunque bene. Se lo prendi come un tossico malato di poker, come Antonio,
no. Se giochi soltanto per vincere, magari soffri, ma se giochi ti fai la tua partita, vedi come va.
Esattamente, no, come esattamente il poker di Windows, che ti, no, il solitario di Windows, se ti metti là a fare il credito. Cioè, questo è certo volte penso se avessero avuto questo negli uffici.
Antonio. C'è ancora.
Per me comunque è un gioco da consigliare.
Sì, sì.
Io poi, con tutto che è una roba che è un genere che ormai ho mollato fondamentalmente, ogni volta che sento roguelike o comunque deck building mi sale la carogna. Questo l'ho voluto provare che sembrava una cosina un po' più scema. E alla fine sì, dai, ci sta. Ma magari lo aggiornano, cambiano qualcosa.
Vediamo. Allora, Lorenzo, magari mette solo la modalità sfida più disponibile prima per capire che cazzo è, perché chiuderlo...
Io dovrei vincerne un'altra, maledizione.
Sarebbe? Non si sa.
Non lo so ancora bloccato, devi vincere con 5 mazzi diversi e i mazzi aggiuntivi sono stronzi alcuni, no?
Quindi, ne sono più, ce ne sono tanti di mazzi, quindi puoi scegliere solo anche, no? Allora,
quello che è solo carte, come dire, tipo di due semi, tipo tutti cuori e tutti quadri, se non ricordo, un seme rosso e un seme nero, se non ricordo male.
Una cosa che mi interessa molto per Lorenzo, Monglo Bay.
Aia.
Come aia?
Monglo? No,
pensavo. Non è un'interrogazione, chissà, è quale mi chiede,
ma la mia lista è pericolosa. Monglo Bay, molto carino.
È ancora sul pass?
Che ne so, io ce l'ho su Steam.
Ah, ok. Cazzo,
era sul pass.
All'inizio mi pare di sì.
Non lo so.
Non
lo dico se c'è sul pass.
Non lo sapevo. Ma è molto carino, è un gioco come va di moda adesso, no? Wholesome, molto con la musichina. C'è ancora?
No,
allora, vedi.
No, non è sul pazzo. C'è acquista, c'è... non c'è
installato. Ah, ok, ecco. Vabbè, ma non credo costi, oddio, non so.
No, $25.
insomma, mega poco. Pensavo
due
di
due balatro, no, quanto costa?
Ci prendo due balatro e un di Pro Galactic. Vabbè, fondamentalmente sei finito in questo paesino che era di pescatori e vivevano anche abbastanza bene. Non spoilero tutta la storia anche perché non l'ho finito, che questo è il leitmotiv della serata, non ho finito niente. E, no, tranne uno.
Quasi,
tranne uno. Però vabbè, succedono cose e il paese va in rovina, cioè la gente non pesca più, tristezza generale. Tua figlia, che abitava fuori all'estero, torna e ti convince a mettere su di nuovo il tuo negozio di pesca, a iniziare a pescare, a mettere su un negozettino di quello tipo street food per fare fish and chips e piattini veloci, eccetera, eccetera. E quindi tu devi fare questa cosa qua, devi iniziare a pescare.
Prima di Dave the Diver.
Esatto.
Un Dave the Diver-like.
Esatto. Potrebbe assomigliare a Dave the Diver, in questo caso forse sono voxel, no? Quindi la grafica è completamente diversa.
Però stile è molto bello.
È molto carino, è così, sembrerebbe un po' più, è più tiny, più piccolino, la cittadina è piccolina, è tutto racchiuso là dentro, però ci sono un sacco di personaggi con i quali puoi parlare, c'è il gioco della pesca che è fatto abbastanza bene, e ci sono anche i boss addirittura, sì sì, perché tu devi pescare, quindi c'è un minigioco della pesca, c'è un minigioco, devi pescare, come, quindi come c'è come un gioco.
Come funziona?
Il gioco della pesca, allora non è che si siano inventati chissà cosa, però devi, ci sono i pesci che fanno dei pattern particolari e tu devi seguire
di nuovo,
è un po' basso forse, e devi controllare
perché si abbassa da solo.
Abbassa da solo anche durante, lo so, io infatti c'ho sempre
è colpa di stream,
è vero, cioè se io faccio lui si frena dopo, è stranissima sta cosa.
Vabbè,
centrale delle opzioni di stream, cosa sì.
Se la risolvi, poi la risolvi anche a me, Antonio.
No, sparo al massimo il volume della Streamlab.
Ma Ranzulla, secondo me, ce l'ha un po'.
Non c'è, non c'è.
Post, Lorenzo, non c'è.
Vai.
Ha cercato, Vincenzo.
Esatto, ha telefonato proprio a Ranzulla. E, vabbè, tu devi parlare con i vari personaggi. Ah, scusa, il gioco della pesca. Sì. Ci sono dei pattern in base al pesce, poi chiaramente ci sono dei pesci che puoi pescare dal molo, altri che devi pescare in barca, devi uscire con la barca, è disastrata, quindi devi metterla in piedi, devi guadagnare per migliorarla, e all'inizio parti con una bagnarola, poi te la aggiustano e ti danno la tua originale sistemata. Devi scegliere le esche, perché ci sono tre tipi di esche, tre tipi di canne, in base a quello che ci sono circa 150 pesci, credo siano tutti inventati, non vorrei essere, non è un gioco di National Geographic. E poi c'è la persona che lavora all'acquario, là tu le porti i pesci, lei inizia a migliorare l'acquario, vedi la città che migliora, e quindi iniziano ad aprire i negozi mentre giochi, e quindi porti soldi e fai amicizia con gli altri NPC. Loro riprendono un po' vita, ma sì, allora perché no, se mi porti il pesce riapro il ristorante, quindi riapro il ristorante, vedi piano piano che la città si ripopola, iniziano ad arrivare i turisti, molto carina questa parte qua, è anche gratificante. Il gioco della pesca, devi seguire dei pattern in base al pesce, ci sono i boss che però ho letto ma non ho ancora visto, non sono ancora arrivato, non so cosa debba fare, e poi c'è il minigioco della cucina che è veramente banale, ci sono delle azioni in base a cosa stai facendo, devi tagliare i pesci, allora devi colpire dei
quadratini, alla tipo quello di cucina cooperativo,
quelle robe là, insomma.
Come si chiama di cucina cooperativo, aiutatemi,
si chiama Overcooked,
bravissimo, me lo scordo tutte le volte, porco,
tipo Overcooked, esatto.
Sto guardando Long to Beat, era tutto bello, Lorenzo,
tutto dura 80 ore.
Porca no, troia, no. 19 ore main story, main 22 e mezzo, mortacci loro.
No, non male.
Posso fare 22, questo deve essere, come dire, l'errore.
Proprio se a dire, come dare
5, 5.
Arrivo a 8, tratto a 10, ma porco zio, 22 ore di
no, anche Dave the Diver costa dura un botto.
Dura un botto per quello?
Sì, sì, sì.
Sì, sì, ma io pensavo a Dredge, infatti, non a Dave the Diver. Che Dredge comunque varia un po' di più, The Diver c'è una roba che comunque succede.
The Diver
è un ottimo gioco. The Diver fino a dove l'ho visto io, perché poi nell'Early Access si troncava e non so dove.
Ma non l'hai finito tu?
No, io ho finito l'Early Access, poi è uscito, ma io ero fuori dal ritmo. È difficile che mi ci riporti dentro. Nell'Early Access c'era proprio un punto che diceva: abbiamo finito il contenuto, attaccato al cazzo. Non so se manca poco o manca tanto.
Non sappiamo più che metterci.
No, io infatti li sto evitando gli early access.
Capisco il dramma.
Ho visto che è uscito quello del sequel di Ender Lilies lì.
Ah, sì, ne riparlano però... benissimo. Tanto quello arriva al finale, sì, però...
Però due ore di Metroidvania di Early Access anche no, cioè aspetto che esce il gioco.
È un po' rischi. Sì, sì.
Vuoi dire altro, Lorenzo, su
Mobile? No, direi che...
Allora, Antonio, io direi che puoi parlarci di uno che non me ne frega un cazzo, credo. Quindi Spirit Hunter Deathmark 2.
Ma come? Ma come? Stai già, come dire, denigrando l'angolino della giapponesata
Horror di Tony? No, credo che non sia roba mia, non era assolutamente una roba
di no, quello sicuramente non è roba tua. Spirit Hunter Deathmark 2, nonostante il nome faccia
pensare che... Ma qual è il trama infantile che ti porta ad amare così tanto l'horror, Antonio?
Non lo so.
Sei come i giapponesi che dopo che c'avevano le storie di UFO che sono
interessanti. Trama infantile dovrebbe farmi levitare.
Ma sai che belli gli artwork, però. Vai, scusa.
Posso dirti soltanto che già da piccolo non mi faceva paura. Cioè, guardavo lo squalo con la gente squartata. Mi faceva... allora, dicevamo, questo mi sa che è il tipo... No, è quello di adesso. Dicevo, nonostante ci sia un 2 nel titolo, in realtà è un po' il terzo gioco della serie, perché c'era un capitolo precedente che è uno spin-offino, diciamo, che è un po' parallelo al primo capitolo. Comunque, Spirit Hunter, che cos'è? È, come al solito, una combo di visual novel a tema horror con una componente di gioco che è un po', potremmo definire, una mezza avventura. In realtà a sto giro hanno cercato di fare un po' il gioco di ruolo, ma veramente nella maniera talmente all'acqua di rosa che se lo potevano risparmiare. Fondamentalmente tu parli con i personaggi, c'è la storia è quella di questa prestigiosa accademia, questa scuola quindi molto importante, in cui una misteriosa entità, che in inglese è The Departed, io l'ho chiamata l'estinta in italiano perché poi alla fine è più o meno improntata al femminile, perché si chiama suo marito, però insomma c'è tutta la storia dietro, però non, in inglese c'è l'ambiguità. C'è questa entità che manda dei messaggi minatori in cui dice che lo studente X o la studentessa X morirà per mano di un altro spirito molesto. Tu sei una sorta di indagatore dell'incubo alla Dylan Dog, fondamentalmente, sono molto più depresso, che va lì e cerca di capire, e scopre che in fondo che quindi questi spiriti sono legati a tutta una serie di fattacce orribili che sono successe nella scuola nel passato e che vengono controllati da questa entità a monte per motivi che non sappiamo. Intanto però gli studenti stanno morendo in maniera brutale, perché le scene di morte sono assolutamente orrorifiche, e tu in pratica la parte giocata consiste nell'esplorare le mappe, andare in giro, ispezionare i posti, trovare degli oggetti che magari devi usare in un certo momento per, ne so, per aprire la porta, per proseguire. È tutto molto lineare, questi giochi non hanno mai una possibilità di svariare più di tanto, e di tanto in tanto hai queste sequenze, diciamo, di suspense in cui devi cercare di sopravvivere, e lì praticamente tu e l'altro compagno che ti porti dietro, perché c'è una serie di persone che poi possono accompagnarti una alla volta, devi compiere delle scelte
in questo momento, guarda.
Devi compiere delle scelte, per cui c'hai l'oggetto X, che ne so, l'accetta, e puoi dire, che ne so, lancia l'accetta, oppure colpisci la porta, e questa è la componente, diciamo, ruolistica che hanno voluto introdurre a sto giro, è che se nei precedenti erano automatiche, tu facevi la scelta e andava bene o male, adesso c'è un tiro di dado, per cui c'è una percentuale di fallimento, che non serve a niente se non a creare una suspense farlocca, è una cosa che mi è piaciuta di meno.
No, però voglio una spiegazione. Intanto c'è uno dietro un angolo che mi ha fatto cagare sotto un secondo fa nel video. La domanda è, quando fallisci in questo gioco, devi rifarti 800 ore di gioco del
caso? Allora, chiariamo, no, prendi dei danni, diciamo, che non sono, e puoi morire. Se muori, riparte dall'ultimo checkpoint all'ultimo salvataggio. Però trattandosi di una visual novel in cui puoi skippare tenendo premuto RB e non ci metti mai più di un minuto per tornare al punto in cui stavi prima, non è che devi camminare, chissà fare che...
Tanto se potrà in genere non c'è una impiccata su Twitch, sai, non so sicurissimo. Vabbè,
io lo sto giocando su Twitch, quindi, però ci sono delle scene anche peggiori, e anche un po' di fanservice che si poteva evitare, onestamente. Ci sono un paio di scene un po' di cui avrei fatto a meno. Dicevo, con le studentesse, inquietantemente. Esatto, ci dissociamo. In realtà c'è tutto un sottotesto che è anche vagamente interessante, se non fosse che non se lo sono proprio giocato benissimo, che tu sei comunque un professore, quindi un adulto, e ci sono queste due studentesse che si legano molto a te perché hanno tutta una serie di problemi, di storie, c'è quindi anche una mezza, un mezzo invaghimento di una di queste con dei confronti, c'è un'altra professoressa che dice che cazzo fai e ti odia, e cerca di... che è un tema che si poteva trattare tirandoci fuori qualcosa.
In persona lo trattano, una roba a proposito di questo argomento
tirato via.
Stellar Blade è la roba più allucinante, secondo me, indietro di 20 anni da questo punto di vista. Ma Madonna, l'hai guardato oggi? Capisco. Sai che non è un action?
Come no?
È un cazzo di Sekiro all'acqua di rose. Mortacci loro.
Ma dai!
Ma che palle infame! C'ha la postura dei
pallini. Non è Nier?
Secondo me ti piace il giocato, Anto.
Ma non lo posso guardare, mi fa ribrezzo.
In realtà oggi non era bruttissimo da vedere, poi la roba sulle donne
lo trovo di una pacchianeria insopportabile. Sì, proprio...
Chiedo scusa per l'interruzione.
Dicevamo, c'è questa componente aleatoria che secondo me è veramente inutile. La parte carina è che tu, che se no dice che ci giochi a fare, a parte leggere le storie, è che tu devi comprendendo diciamo il caso spettrale di volta in volta, devi capire poi più o meno qual è l'azione giusta da fare di volta in volta. Chiaro, puoi anche vincere andando a tentativi, non è un gioco che ti impedisce di farlo, basta che se sbagli ci riprovi la volta dopo, prima o poi azzecchi la risposta giusta. L'unica discriminante è che a un certo punto, questa è una cosa che è comune a tutti e tre i capitoli, quando becchi il fantasma, tu lo puoi sconfiggere, diciamo, lo puoi esorcizzare, ok? Però se riesci invece, oltre a esorcizzarlo, a fare un qualcosina in più, che come dire, gli dona la pace eterna, salvi il tuo compagno, perché altrimenti muore, ok? Quindi tu rischi di volta ogni volta che il tuo compagno con la compagna che ti segue fa una brutta fine e credo che se come nei primi se ti crepa il compagno sblocchi il finale brutto fondamentalmente verso la fine, quando arrivi alla fine. Qui è uguale, quindi se hai prestato il minimo sindacale di attenzione a quello che è successo fino a poco fa, lo capisci qual è il gesto che devi fare, che ne so, ricordati che al fantasma piaceva la cosa X, la vai a portare sulla tomba, queste cose qua. Quindi per adesso non mi è mai capitato di far morire nessuno. Ed è comunque interessante se ti piace il genere horror giapponese, cioè questi fan, che sono sempre molto, molto, molto grottesche le creature. Lo sto trovando un pochino più loffio dei precedenti. Non mi piace nemmeno, in realtà l'ho quasi finito, penso che la prossima live sarà l'ultima, non mi fa nemmeno impazzire l'impostazione che hanno dato agli spostamenti. Nei primi erano in soggettiva, un po' a caselle, tipo, che ne so, tipo IoT Beholder, no? Cioè la mappa, ti muovevi di una casella alla volta, però era un pochino più coinvolgente, secondo me, il fatto che ti muovevi comunque con la visuale in soggettiva. Qui, se hai visto dal video, c'hai i personaggini in 2D che camminano di lato,
con le varie uscite
mi pare che allunghi solo un po' il brodo, onestamente, se devo essere onesto. Non sono le due cose che hanno cambiato rispetto ai vecchi sono le due cose che non mi sono piaciute: il tiro di dado per le scelte e...
vabbè, il perché tiro di dado non l'avrei vista come un'offesa personale perché non c'erano i maghetti. No. Senza maghetti non esiste dado, vaffanculo.
I personaggi hanno le statistiche, intelligenza, forza, che probabilmente cambiano un pochino la percentuale di tiri, ma è una roba talmente inutile nel contesto complessivo che non... si vede che si è detto cambiamo un po' rispetto ai primi due, ma boh, hanno proprio tirato.
Ma non troppo, non hanno avuto il coraggio.
Allora, Lorenzo...
Però riassumendo, gli art sono belli, la storia è carina, se ti piace l'ora giapponese provateci, ma provate a partire dal primo. Se qualcuno si è incuriosito consiglio di partire dal primo.
Lorenzo, parliamo di un gioco per cui devo proprio farti una ramanzina. Cioè, nella lista oggi era prima Siberia, sono stato un'ora a cercare il video, poi gli ho detto mi dai il titolo, ha detto Siberia 4, che non esiste perché non si chiama manco Siberia 4, ma Siberia The World Before. Dimmi la verità, ti sto sul cazzo? Perché è importante capirla sta roba.
Volevo vedere, era un test.
Vaffanculo il test.
No, non gli devi fare il test, cioè, sono fallito in partenza.
Fallito.
Vai con Siberia The World Before!
Ma quindi non ne hai giocato neanche uno?
No.
Immagino. Ai.
Ma sono tipo avventure grafiche, non è mai roba.
Sì, solo il primo. È un'avventura grafica dura e pura questa qua, sì. E, per chi ha giocato gli altri tre, questo è un ottimo prosegui della storia è perfetto.
Ma raccontami per grandi linee la storia dove va a parare.
È complicata. Okay. No, anche questo lo sto giocando, non l'ho finito e funziona perfettamente su Steam Deck. Scusa, devo aggiungere.
Ma anche col testo così?
Ma sì, tanto io adesso c'ho porto gli occhiali che me frega, me li metto. No, sì, allora, no, cioè... No, no, però si legge. Ho messo lo zoom su uno dei tastini sotto, che tanto non serve a niente, non li uso mai. Ho linkato lo zoom, quello di Steam Deck, così tac, tac, tac.
Un po' stronzo da parte tua farmi notare che uno ce l'ho rotto, non posso usarlo, però l'altro in teoria potrei usare.
Quelli sotto hai rotto?
Sì, quando l'ho aperta ho spaccato una roba sotto.
Ah, cazzo. Va bene, hai altri tre.
Sì. Però non ho potuto finire il gioco, quello di Valve. Perché a un certo punto ti fa spremere tutti
i
tasti,
ti li fai usare. Sì, sì, esatto.
Va bene, Siberia, vai, scusa.
Vabbè, comunque, sì, il mondo è questa sorta di steampunk, ma neanche tanto, ci sono solo delle automi e sì, beh sì, dai, chiamiamolo steampunk. In questo caso, allora, la storia ha sempre seguito... io naturalmente ho un problema con i nomi.
Salvini il potere, stiamo vedendo.
Si chiama lei.
C'è però... del nazismo...
Sì, perché sono due parti. Questa è appunto negli anni... fine anni 30, inizio anni 40. C'è questa sorta di... Perché è ambientato in un paese al confine tra Austria, Svizzera, Italia... Che, inventato chiaramente, adesso non mi ricordo neanche il nome, e anche i nazisti non si chiamano nazisti, però sono chiaramente dei nazisti.
Abruzzo.
E c'è, esatto, Molise, e c'è un parallelo, scusami, c'è questa doppia storia che va avanti, e quindi tu poi ti troverai e poi a dover impersonare sia la ragazza degli anni 40, con i suoi appunto problemi, razzismo, proprio perché lei è una vagheriana, che è appunto una razza che è quella che viene messa al bando da questi nazisti, scusi, non neonazisti.
Io cambio video perché poi... ho scelto di GN va a 10 frame, cazzo.
Pensavo fossi io. Porca scattava troia. Malissimo.
Sì, scattavissimo. E poi la protagonista, che è quella di tutti i Siberi precedenti, ai giorni nostri, che trova la fotografia di questa ragazza, sembra che siano uguali, si assomigliano, no, ma sei tu, non sei tu, lei allora decide di scoprire perché e va alla ricerca di questa ragazza, o comunque non tanto della ragazza, chiaramente, ma della storia della ragazza, e quindi tu ripercorri cercando tra i vari indizi, parlando con persone che la conoscevano, eccetera, eccetera, cerchi di ripercorrere la storia di questa ragazza. Non ho ancora finito, quindi non so dove va a parare, però funziona tutto bene, si gioca forse meglio con il pad che con mouse e tastiera, quindi perfetto effettivamente per Steam Deck, senza scherzi. Ogni tanto non prende i controlli, quindi tocca riavviare, quello è un baghettone, non so se è colpa di Steam Deck o
non può essere colpa di Steam Deck.
Bravo Antonio,
ma non credo,
bravo,
esatto, Antonio, sicuramente cazzo. È colpa del gioco. E quindi, no, succede, in realtà, vabbè, succede quando lo metti in stand-by e poi lo riavvii, perché non ti prendi i comandi, quindi o giochi col mouse, okay. Va bene anche, puoi giocare anche con il paddettino di Steam Deck pure. E ambientazioni, graficamente, anche se è uscito forse da, 4 anni? Non so, 4-5 anni, non è
roba recente.
Però, no. Credo che l'abbiano anche regalato da qualche parte, non so se tra Amazon o... Epic Games, qualcuno la forse Amazon, vabbè. E quindi le ambientazioni sono molto molto belle, sono ben disegnate, la storia è ben scritta, è carina, quindi è un'avventura piacevole, devo
ci
dire.
Si blocca è abbastanza scorrevole?
A livello?
Ci si blocca enigmi, cioè, o è scorrevole?
No, allora c'è l'help, quindi se ti inchiodi... Puoi chiedere aiuto, è abbastanza scorrevole, sì, però non ho trovato robe. Anche
Salve
qui,
dice
ecco
che
appunto,
è morto,
no? Vedi
il creatore
che...
della serie, lo sapevi?
Sì, Ocalo, è morto, Benoit Socal è morto, credo un anno dopo che è uscito il gioco, comunque vicino all'uscita del gioco.
Mi spiace,
cazzo. Sì, era un fumettista, disegnatore, illustratore
qualità
belga.
Qualità dei puzzle?
Ecco, che li stiamo vedendo, esatto. non sono male, sono divertenti, ma non troppo frustranti, madonna che parola. E, stile, non so se avete giocato The Room,
stavo vedendo questa cosa, sembra quegli accrocchi meccanici.
Sì, esatto, okay. tipo The Room.
È una via che hanno preso alcuni avventori, piuttosto che basarsi sugli enigmi di logica, a volte un po' imprevedibili, sono quasi dei minigiochi più che degli enigmi.
Esatto, infatti in quel caso lì, tanto succede più o meno all'inizio, devi attivare questo riccio meccanico, devi trovare il modo, prima di aprirlo, perché è una palla chiusa, e poi di attivarlo, tu hai un cuore, devi metterlo dentro, sono un po' di cose da fare per attivarlo, però sono carini, non sono il gioco del 15, insomma, abbastanza divertenti. Qua c'è un altro enigma dove devi trovare la data da mettere dentro per aprire la serratura, e chiaramente che non è qua a fianco, devi parlare, devi indagare, devi capire dove trovarlo, insomma, sono abbastanza piacevoli ma troppo tragici.
Tony, Alita to the Left, che io ho giocato.
Alita to the Left, non ho moltissimo da dire, to the Left, perché però è uno di quei giochi che arriva sul pass, e ho detto, ma sembra una roba che non dura troppissimo, proviamolo. Alita to the Left, che qualcuno ha definito un po' il gioco per chi soffre di disturbo ossessivo compulsivo, anche se in realtà non è esattamente quello. E sulla carta sembra il gioco di mettere in ordine le cose. Tu hai una schermata con degli oggetti e li devi mettere in ordine. In realtà è un puzzle game, per certi versi pure molto, come ben pensato, in cui più che altro devi capire tu qual è l'ordine che è stato previsto da chi ha creato il gioco, e quindi cercare di venirne a capo. Sono un bel po' di livelli, alcuni hanno pure più soluzioni diverse, ha questo stile molto, molto elegante, molto pulito, molto rilassante, diciamo, in teoria, perché poi venendo, al problema è che io credo di non essere il pubblico per questo gioco, perché io tendenzialmente vi faccio capire, per farvi capire quanto io sia fuori target, io sono uno che non ha alcun problema a comprare edizioni diverse di numeri di una collana di libri con dimensioni diverse e metterli tranquillamente affiancati uno alla fianco all'altro sullo scaffale, non me ne frega niente. Quello che conta è il contenuto, ok? Per cui
proprio il medioevo,
l'uomo primitivo. Il mio cervello non è in grado a volte di capire. Io vedo
cosa
vedo
devo roba, fare? Ah, sono già
vedo,
a posto.
Vedo libro alla rinfusa, dico va benissimo così. Perché non dovrebbe? Perché che c'è quest'altro che questo qui, perché si è visto adesso del piatto, che devi mettere la roba sul piatto simmetriche a seconda delle cose. Sono pensati bene, sono pensati molto bene, però io sono arrivato a un punto, non l'ho finito infatti, sono arrivato a un punto in cui la frustrazione ha superato la voglia di andare avanti. E quindi l'ho mollato. Però è molto
allora, si vede premesso che sei veramente l'uomo della pietra, quasi una bestia.
Le dico un'altra. Io avevo una serie di numeri di Sandman, no? Che comprai secoli fa quando andai in America, e comprai tutti quelli che c'erano, quindi erano tipo 1, 2, 3 e poi tipo 5, 7. Io prima o poi completo la no, sono passati 20 anni, l'ho completata tipo, non manco tutta, perché poi non le ho letti tutti ancora, qualche mese fa, ma le ho prese di un'altra edizione.
Con altre edizioni.
Altre edizioni, però sono grandi uguali almeno questa.
Allora, dicevo, sei una bestia, perché invece sai, io ho preso i documentari di Digital Eclipse, cioè quello di Jeff Minter, che non c'ha nella copertina di Steam, nell'immagine quando lo vedi nella tua libreria, non c'è il 002 che c'è nel trailer. Questa roba mi sta
di Steam, non esiste, non sta
distruggendo dentro per il fastidio.
La puoi cambiare la copertina di Steam?
Non la devono mettere loro, non devo cambiarla io. Uno, tanto non lo sapevo che si potesse cambiare. Due, ti dico i problemi di questo gioco. Uno è, secondo me, che a volte è proprio arbitrario, cioè nel suo essere capire. Secondo me è casuale, neanche troppo reattivo a fare quello che deve fare, cioè vado a tentativi un po' alla cazzo di cane.
Non è nemmeno casuale, che se non capisci la regola, l'idea che ha avuto, che ha creato quel livello lì, non ci arriverai mai.
Però è una regola che a volte è cazzi suoi, cioè non è neanche...
Sì, è chiaramente arbitraria a volte.
Non è neanche assolutamente una roba di ordine.
Infatti in un paio di volte ho usato i suggerimenti, senza nessuna vergogna.
Anch'io, però quel sistema già funzionava meglio, non del tutto, ma funzionava meglio. L'altra roba è che lui fa anche un tentativo all'unpacking di metterci della narrazione con quel cazzo di gatto, ma è una mezza cazzata.
Non mi è arrivata per niente quella, non mi è
proprio arrivata. Ah, cos'è? In unpacking, poca roba.
In unpacking funzionava. In
unpacking era spettacolare, no. Secondo me.
In unpacking funzionava proprio perché non te l'aspetti e non te la impone, te la porge lì. Tu a un certo punto ti fermi a riflettere, dici aspetta un secondo.
A un certo punto tu sai che stai leggendo una storia, stai ascoltando una narrazione.
Però, però te la appoggia proprio con eleganza.
Sì, è
meraviglioso. Non dici, guarda, non ti fai capire.
Non che è spiattellata in faccia.
Tu a un certo punto spostando le cose dici ma perché questo non c'è più la roba di prima, ma prima non c'era il tizio qui e fa tutta una serie di
c'erano due spazzolini e poi adesso
che qua non c'hai proprio, no? Ma mi sono fermato prima, forse ho visto il gatto un po' di volte, pensavo fosse giusto una
ma quella roba là,
dire, una roba di simpatia, quella del gatto. Non pensavo che ci avesse degli
spunti più o meno è quello.
Poi ho detto fatta salva le mie riserve personali, secondo me è un gioco pensato, è un gioco carino, ci sta.
Allora, Lorenzo, un gioco di cui sono molto curioso, perché io l'ho comprato al day one, perché è di Alberto Belli, sviluppatore italiano, anche amico, sozzo giallorosso.
Parliamone.
Però non l'ho mai... Ne vuoi parlare male?
Pezzo di fatto. No, parliamone, non l'hai giocato?
Non l'ho ancora mai giocato, no. Perché non era male, non ti preso proprio perché sono un cazzo di persona meravigliosa. Ah, la Lotto.
No, non lo so, faccio un po' fatica.
Alalot.
Ok. Perché poi ho visto il counter di Steam che dice 10 ore. E io ci penso e dico, ma io non ho fatto niente in questo gioco. Cioè, ho vagato per le terre a leggere scritte su scritte, perché c'è un... Non so quanto testo c'è.
Italiano
veramente
no, vero?
No, lo stanno traducendo.
Ah, però. Ottimo.
Lo stanno traducendo. Sì, è tutto in inglese adesso. Vabbè, non è un inglese. Però veramente c'è tanta... Cioè, il lavoro che hanno fatto... Tra l'altro mi ricordo all'inizio c'è anche lavorato... Coso, là. Quello famoso.
Ah,
che poi è stato denunciato, è entrato nel Gamergate lì, no? Vabbè.
Ah, quello di Dead Light 2. Quello Avallone.
Avallone. Chris Avallone.
Madonna,
Chris Avallone.
Quante cazzo ne sabito io? Pure Avallone bravo, adesso conosco. Cioè, roba...
Ha lavorato all'inizio con loro, poi l'hanno dovuto mollare perché appunto è successo quello che è successo.
Questo gioco è stato molto sfortunato, all'inizio doveva stare nel passo, cioè avevano finanziamenti.
Sì.
Poi è morto il finanziatore principe.
La faccenda ha avuto delle risvolte, si è risolto a favore suo. Solo che
a favore suo, sì, credo sì che abbia alla fine vinto le cause. Sì. No, lui poi credo aveva un publisher, poi non so che è andato nei casini con il publisher, non so cosa sia successo. Comunque vabbè. Fondamentalmente tu sei il campione di questi quattro regni e devi liberarli da appunto alla lotta e le sue forze del male. C'è una mappa, ma gigantesca. Tra l'altro, una cosa bella è che lo stanno aggiornando tantissimo. Ogni forse un mese e mezzo, due mesi esce. C'hanno anche una roadmap pubblicata che stanno seguendo e aggiungono tantissima roba. No, perché alla fine sono delle arene.
Non soltanto
ci sono delle piccole arene o anche dei grandi dungeon, dipende da dove ti trovi, e ogni arena, ogni dungeon e ogni luogo ha mostri diversi, nemici diversi. Tu, ecco, questa è la mappa, tu ti muovi nella mappa, scegli i posti da visitare, ci sono dei posti dove appunto ci sono gli NPC con i quali parlare, che ti danno quest, alla fine poi c'hai tipo 30-40 quest da fare, da portare avanti. Ecco, quello è un po' complicato da seguire, per esempio. Spero che lo migliorino, perché te ne perdi. Ce n'è talmente tanti e non c'è un tracker che funziona bene. E quindi ogni volta ti devi andare a scorrere la lista per capire, aspetta, cosa devo fare? No, questo sì, questo dov'è? Riapri la mappa, richiudi la mappa, è un po' un casino. Però ci stanno lavorando, è ancora in Early Access, quindi...
Ah, ma non è uscito? Spero.
No. No, è in Early Access. Credo...
Anche io pensavo fosse già uscito.
Credo che siano ancora nei casini, non possano uscire forse dalle relax, ma non lo so, sono mie supposizioni.
Vediamo. Ciao, se hai detto una fake news, vado a controllare se
ci denuncia relax. Alberto su.
Alberto lo vuole invitare a fare Vinci della Vita, non mi ha risposto l'ultima volta. Pezzo di fango di Alberto Belli, siamo qui a parlare di Alalot, rispondi ai miei messaggi, porco. No, gioco di raccontarci, ha ragione Luca, vai.
Ah, questa cosa figa che... tu non... Allora, ci sono un sacco di modi di migliorare le skill, c'è un po' di magia, però di base sei un guerriero, quindi è tutto cappa e spada. C'è un po' di magia perché puoi fare, non lo so, prendere delle skill da necromante, quindi puoi evocare degli scheletri, però durano tipo 20 secondi, poi muoiono subito. Sono proprio degli aiuti che puoi utilizzare nei dungeon. Però le skill non le guadagni combattendo, andare in giro, risolvendo le quest, eccetera, eccetera. Devi andare in particolari aree che sulla mappa sono indicate dai teschi, da 1 a 5, mi pare, che è la difficoltà. Quando conquisti queste aree, diventano tue, cioè le hai liberate, a quel punto lui ti dà i punti da spendere nelle varie skill, altrimenti niente, tu vai avanti, puoi migliorare l'equipaggiamento, ma non migliori a livello di
carino.
Di skill. Devi... Quindi ti forza a...
Devi fare cose, non basta.
Esatto,
non
puoi esatto, devi fare cose.
Il combattimento è piacevole?
Ecco, il combattimento non l'ho ancora capito, cioè nel senso, per ora, io te l'ho detto 10 ore, ma alla fine sono veramente base, sono andato in giro perché comunque è bello, i luoghi sono disegnati benissimo, cioè se piace questo tipo di grafica, a me piace un sacco e quindi vado in giro a vedere
anche
tutti
meno,
i luoghi che trovo.
Un lavorone, molto bello.
No, è fatto bene, è fatto bene. E per ora il combattimento all'inizio è un po' colpisco e mi sposto, perché prendi tre colpi e ti seccano. Hai le pozioni, però tipo hai quattro slot, quindi puoi portarti dietro quattro pozioni, oppure due pozioni per l'health, una per la stamina e un cibo che ti dà più vita e più stamina. Insomma, scegli tu all'inizio, prima di entrare, ti devi ricordare di... perché prima di entrare nelle arene, nei dungeon, hai l'accampamento fuori dove ti puoi sistemare le armi e puoi scegliere i tuoi consumabili da portarti dentro. Se ti dimentichi e li hai consumati la volta prima e non te li rimetti, quindi sei vuoto, non c'hai niente e sono cazzi tuoi. Perché lì o vinci o perdi quando entri dentro, non ci sono vie di fuga, non puoi tornare, no vabbè esco, no, o muori oppure arrivi in fondo. È un po' bastardo, però vabbè, è fatto così, è giusto. Basta, non so cos'altro dire. Devo dire, cioè, la cosa che appunto dell'aggiornamento è molto, molto buona. Non è un gioco abbandonato, nonostante tutti i vari problemi.
Ne torniamo a parlare quando lo avrei giocato un po' di più. Allora, dai,
sì, mm-hmm. Sì, sì. Tra l'altro, hanno detto che quest'anno dovrebbe uscire la versione 1.0 stabile. Quindi vediamo. Adesso,
Tony.
Scusami. Gira perfetto su Steam Deck. Okay. No, è vero. L'unica cosa sono le scritte molto piccole a volte, però ha detto che nella prossima patch hanno fixato proprio perché hanno avuto l'ok, hanno avuto la flag verde da Steam.
Un paio di domande in chat, però.
Oh, sorry.
Quale sono? Ah, sì, una
Combat in real time. Sì, è tipo hack and slash. Il party. Allora, all'inizio non avevi nessuno, adesso con una delle ultime patch hanno aggiunto, ti puoi portare dietro quattro personaggi, però li devi trovare, ti devi andare in giro per le mappe e trovare i tuoi compagni, che sono un arciere, un mago, non mi ricordo, ne ho trovato uno solo nel mio peregrinare, e puoi decidere se portartelo dietro o no.
Li devi incontrare prima.
Li devi incontrare, sì, esatto. Se no non hai nessuno. Credo che l'abbiano aggiunto per mitigare un po' la difficoltà, perché effettivamente è un po'...
Ma li controlli tu, gli altri sono...
No, vanno per i fatti loro, si curano per i fatti loro.
Siamo?
Si buttano dei burroni a caso? No, quello è l'altro.
Sono un po' pippe all'inizio, migliorano poi però.
Peccato per questo legame con l'essere, ma sono abbastanza d'accordo. Sentite, il prossimo titolo di Antonio lo abbiamo giocato tutti e tre, titolo, gioco, / esperienza, ed è Please Touch the Arson.
Please
2.
Touch the Arson, ok. che in teoria è il sequel. No, ridevo perché abbiamo giocato in tre, non mi aspettavo.
Sì, credo sia la prima
volta. È finito.
È finito addirittura,
abbiamo finito.
40 minuti che dura.
Anzi, io due volte, perché l'ho iniziato, poi l'ho riniziato.
Che in teoria è il sequel di Please Touch the Hearthstone 1, ma
Esatto.
Io quel poco che ricordo del primo, che proverà la demo, è un gioco completamente diverso, molto più astratto, molto più gioco,
sì,
molto
sì,
più
sì,
complicato da capire, più puzzle game. Questo qui è una sorta di gioco di trovare gli oggetti nascosti, fondamentalmente, in cui si controlla questo, cos'è, uno scheletro tipo ambulante, in una serie di dipinti, dove incontri dei tali personaggi che ti
secondo
fanno capire...
Secondo voi sono tutti reali dipinti o altri che inventati?
Beh, mi pare che... Nei crediti ci sono tutto il listone.
C'è la lista degli autori, che sono quasi in buona parte tutti di un solo autore, se non ricordo male. Almeno in maggior parte. Sì. Incontri personaggi dei quadri che ti fanno capire che gli serve l'oggetto X, tu devi andare in giro per i quadri aguzzare la vista e cliccarglieli. Quando li trovi tutti, torni da lui e si sblocca la strada per proseguire. Cioè, è un gioco di una banalità.
Sì, a volte c'è il minigioco, quello di tieni la mano ferma.
Esatto, ogni tanto c'hai il minigiocchino,
sistemare le toppe nei quadri.
Quando devi tappare i buchi nelle tele, c'è il classico minigioco in cui devi tracciare una figura senza mai passare due volte sullo stesso punto, e quindi tutto qui. Però ha una sua anche, come dire, ironia di fondo, che si esprime però tutta visivamente con i quadri, i movimenti, le scene che vai a esplorare. Ha un accompagnamento musicale molto gradevole, sempre basato ovviamente su brani di musica classica, sì, che ci stanno benissimo con questo genere di stile, ed è un ottimo modo per passare, diciamo, un'oretta, in realtà ci metti di meno. È proprio gradevole, poi è gratis, almeno lo era, non so se lo sia ancora. Se era solo una roba per promuovere il gioco, l'altro primo gioco, no?
Credo sia free to play dall'inizio.
È free to play. Diciamo, dura tre quarti d'ora, voler essere un'oretta massimo, voler essere proprio lenti.
Sì.
Non c'è molto altro da dire. È proprio carino. Carino.
Io dico che me ne sono proprio innamorato. Forse perché a volte quando non c'è niente ci vedo un sacco di cose. Secondo me c'erano dei quadri in cui c'era il tizio che moriva di fame, la famiglia, o veramente sono andato avanti col cervello. Secondo me. Forse ci provava anche a raccontare qualcosa. Comunque c'aveva un'atmosfera non inquietante, ma particolare. Comunque sembrava
un po' grottesca,
sì. Che gli riusciva proprio bene. Il gioco è effettivamente una cazzata. Parte meglio, secondo me, in cui sembra voler fare altre cose di puzzle. Sì. Poi si perde proprio a fare sempre sta cazzata, però tendenzialmente...
L'ultima parte è pure meno interessante andare in giro, cioè i primi livelli in cui cammini nella casa, c'è un minimo di complessità vagamente in più della mappa, poi sono quadri in fila a un certo punto.
Diventa più veramente... Una volta sapete che sono dovuto andare anche a farmi aiutare io, che non riuscivo a capire.
Perché non capisce a volte dove va, perché magari può passare dietro a dei piatti, a dei cesti, tu non lo sai.
Non è leggibilissimo.
No, a parte quello che non ho avuto problemi. Ho avuto problemi nella parte che non è spiegata. Cioè, a un certo punto tu c'hai sempre un'interfaccia che ti dice dove sono gli oggetti. A un certo punto l'oggetto è in movimento, diciamo, e l'interfaccia è sbranata.
Ok, sì, è vero, è vero.
Non lo vedevo, ho continuato a girare per troppo tempo senza capire, dico, ma che cazzo sta succedendo?
No, io pensavo fosse buggato.
Poi ho capito che non c'era da fare affidamento, sono andato per esclusione, ho detto, lo trovi una volta, lì non starà più, e quindi andando avanti così.
Non l'ho visto la prima volta, quindi sono andato a guardare il video, ho capito che c'era, allora ho risolto il problema, però non
è nascosto bene lo stronzo all'inizio.
Sì. Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
È voluta probabilmente per
No, direi che a parte che poi ti ascolti Erixati per 3-4 giorni.
È vero.
No, apprezzo, ecco, la cosa carina è che quando hai completato tutto puoi cliccare sull'iconcina del personaggio che ha bisogno, che ti ha fatto la richiesta, e ti trasporta subito lì, non ti devi fare 700
quadri. Ma da questo punto di vista è perfetto, ti dice pure il numero degli oggetti, ti dice
proprio ogni singola
schermata.
Easy peasy.
Non devi far fatto
esatto, anche nelle schermate, se hai risolto tutto non c'è più niente, ti dice qua non c'è nulla, vai pure.
Non ti annoia.
Sì.
Prossimo gioco di Lorenzo. Mamma mia, mi spaventa questo Lorenzo. Suzerain.
Spaventa anche me. No, dai, no, non è... Perché ti spaventa? Il nome o perché l'hai visto?
Sembra una roba da disturbati con gli esagoni. È lui.
Ecco,
non voglio fare nomi, ma mi sembra il gioco che Cina gli piacerebbe. È un nostro amico.
Assolutamente, ma non ci sono gli esagoni, però.
Infatti l'ha comprato, credo. Io l'ho fatto comprare. Ma no, ma in realtà sembra, ma in realtà secondo me è una visual novel, più una, è un'avventura testuale, secondo me, più che un, sembra che, oddio, ci sono, okay, mi muovo le armi, no, la mappa sta ferma, non, capito. Devi parlare un sacco. Quindi, e leggere, e ti deve piacere quella roba lì, la politica, è fantapolitica, sì sì, perché tu diventi presidente di questo stato dopo varie vicissitudini, c'è tutta una parte iniziale dove definisci il, cos'è successo prima di te, facendo, ti fa domande, ti fa cose, ti chiede un po' di cose e ti definisce un po' il passato e quello che poi sarai tu, no? Quindi sei uno che viene da una famiglia borghese oppure da un operaio, eccetera, eccetera, cose così. E poi diventi presidente e lì inizi la tua carriera da presidente, hai chiaramente 1800 problemi da risolvere, che sono tutti segnati, l'interfaccia è fatta molto bene, hai tutto sempre molto chiaro, ti deve piacere la politica perché ce n'è veramente un sacco e c'è la rassegna stampa la mattina e quindi devi leggere i giornali per capire cosa c'è scritto, si aggiorna ogni volta che tu fai, prendi delle decisioni, eccetera, eccetera. Poi ci sono le riunioni col tuo staff, le riunioni di gabinetto e quindi lo staff inizia a consigliarti cose, però... E quindi, non so, per esempio all'inizio hai il ministro, due generali che hanno due idee contrapposte e tu devi, chiaramente, puoi dare ragione a uno all'altro oppure un po', diciamo, stare sul vago, fare un po' il democristiano centrista. Però se vuoi capirli veramente, clicchi sui loro avatar e sulla destra appare un papier di roba che ti racconta la storia di ognuno di questi due personaggi e come vedi adesso a destra. E tu capisci quindi qual è il loro background e da dove vengono e quindi magari ti fai un'idea migliore del perché potresti dar ragione a uno piuttosto che a un altro. Insomma, devi cercare di risolvere i problemi. Chiaramente ne risolvi due, se ne creano altri due, non potrei dare, no? Come potete intuire, non tutti staranno sempre bene, certo. Devi schierarti, c'è uno schieramento e poi a un certo punto alla fine del tuo mandato ci sono le elezioni con un'interfaccia bellissima dove vedi il Parlamento, partono le votazioni e scopri se hai fatto un buon lavoro o anche un cattivo lavoro, ma buono nel senso che sei riuscito ad accaparrarti i voti anche comprandoli, insomma devi decidere tu cosa vuoi fare e devi riuscire a essere rieletto e continuare ad andare avanti. Quindi puoi fare tutto, puoi fare il nazista, puoi fare il super socialista convinto, puoi fare quello di mezzo che insomma cerca di andare colpa al cerchio uno alla botte, ma è molto molto bello, molto bello. C'è un sacco da leggere, ma tanto.
Sembra la roba più noiosa, non è diverso da giocare, però se ti piace questa roba è un po' l'alternativa a un libro, secondo me, no? Ci può stare.
Esatto, sì sì.
Un libro interattivo.
Colocasia, su Zeren. Infatti, ma io l'ho scoperto tramite un podcast di gente che parla di giochi che piacciono a Domenico.
Ai vecchi. Okay.
Di strategici.
A Domenico proprio, ok.
Hanno detto, su Zeren, ma che roba è? Mai sentito. Vado a vedere, lo stavo per comprare, poi fortunatamente... Sono andato su Playnight, che è l'app che uso io, che aggrega tutti i giochi. L'ho cercato ed era stato regalato su Amazon. Quindi me lo sono detto, affanculo, loro
quindi
gioco.
Ce l'ho anch'io questo.
Probabilmente sì, se li hai fatto il claim di tutti, ce l'hai.
Più o meno sì, se non mi sono scappati. Vabbè, un po' di
scoppello l'ho messo.
Allora, Tony, mancano due robe. Che una è l'altra che ha giocato anche Luca, quindi parlatene una insieme, ce la giochiamo come finale. Parlaci un po' di Like a Dragon Infinite Wealth, che ne avevi parlato l'altra volta, credo un po'.
No, avevo parlato di Gaiden.
Non fare casino con i...
Allora, parlaci di Infinite Wealth, quanto sei lontano dalla fine?
Secondo me ancora un sacco, sono messo da guardare come si sta buttando questo gioco, però sono tipo a 60 ore, quindi però mi sono messo a perdere tempo. Io ho un problema con Like a Dragon, perdo un sacco di tempo con le cazzate collaterali.
Ma anche i Pokémon si sta fanto, veramente?
Assolutamente, tu anche su Digimon, sei pazzo, sono quasi, devo sfidare il supercampione.
Ma è la più grossa rottura di coglioni dell'universo.
Eh sì, Sì e no, meno peggio di altro, secondo me.
Va bene.
Dicevamo, allora, Infinite Dragon, Like a Dragon, Infinite West. È il nono capitolo, no, è l'ordine delle parole, peggio ancora. È il nono capitolo della serie che un tempo si chiamava Yakuza, che adesso si chiama Like a Dragon. È fondamentalmente un sequel diretto del settimo e si riaggancia, anche se nemmeno troppo, a Gaiden, che era quel capitolo intermedio che sembrava serviva a traghettare Kiryu in questo gioco. E infatti Kiryu ce l'abbiamo tra i personaggi giocabili insieme a Ichiban, che è proprio...
Ieri Guadaliano l'ha un po' spoilerato quello che succede al personaggio, eviterei anche oggi se riusciamo.
No, assolutamente, non dico niente. La struttura è quella sostanzialmente del precedente, quindi è un po' un JRPG all'acqua di rose, in cui in giro incontri un sacco di nemici da menare che hanno le fogge più assurde, perché di trama è giustificato dal fatto che Ichiban ha la fantasia sfrenata e quindi i nemici che incontra si trasformano in mostri di un GDR e lui è un eroe, e dello stesso modo per cui si giustifica il fatto che i personaggi assumono i mestieri più ridicoli e le mosse più stupide dell'assoluto la faccia della terra per combattere e non li prendi semplicemente a schiaffi. Kiryu fa un po' eccezione, anche se puoi, e l'ho fatto ovviamente, abbigliarlo da giocatore di football americano, rapper, breakdancer, no, e altre cazzate, ma ha un suo stile, personale che ricalca quello dei giochi classici in realtà. Anzi, a un certo punto sblocchi proprio una skill che per qualche secondo combatti proprio in tempo reale a cazzotti, come faresti in un vecchio capitolo per un po' di tempo. Ci ho detto, rispetto al precedente, ho apprezzato alcune cose e forse alcune ne ho apprezzate un po' di meno. Ho apprezzato che ci hanno messo una cura particolare anche nelle quest secondarie, che spesso e volentieri, al di là delle solite cazzate, dialoghi stupidi e situazioni improponibili, ci hanno dei mini giochi integrati. C'è quello che devi raccogliere, che ne so, devi portare l'acqua ai tizi sulla spiaggia, c'è quello che devi schivare le macchine per fare contento il regista di film d'azione e compagnia bella. E c'hanno delle componenti che tu giochi, non è soltanto una serie di testi con qualche scelta ogni tanto. Questa cosa l'ho apprezzata molto. Come in tutti i giochi della serie, i contenuti collaterali sono giganteschi e ci puoi perdere le ore dietro.
Tipo l'Animal Crossing, appunto, Vincenzo, l'hai bazzicato già?
L'ho finito.
Ah.
Me ne pento, ma l'ho fatto. Perché volevo vedere che mi dava alla fine. Ero curioso di dove va a finire. Quindi c'è letteralmente un minigioco di Pokémon che ricalca quasi a uno le meccaniche dei Pokémon. Cioè i tipi con le debolezze, le vulnerabilità, c'hai le quattro palestre da sconfiggere e il super campione alla cima, c'hai le lotte che puoi fare per strada per reclutare i Pokémon, invece delle Pokéball c'hai dei regali che gli dai per portarli alla tua squadra. C'è tutte più o meno le meccaniche che ci sono dei Pokémon. C'è anche una versione di Pokémon Snap come minigioco in cui sei sul tram e devi fare le foto ai pervertiti in perizoma mascherato che appaiono da dietro i muri, da dietro agli alberi appesi alle pareti, e devi fargli le foto mentre scorri sul tram, che è uno dei miei giochi più scemi. C'è un mini gioco in cui devi consegnare le pizze, gli hamburger, che
quello l'ho provato,
perdere tempo, però è quello un po' meno divertente. Che altro c'è? C'è almeno un altro che adesso mi sfugge. Però questi qua non mi dispiacciono, ci perdi il tuo tempo, ci giochi. Altre robe, altre aggiunte mi sono sembrate un po' troppo dall'istoria della spesa, cioè tutta quella scemenza di salutare la gente per strada che ti aggiungi alla lista amici su Facebook, che
ma
è veramente
che serve
una roba
fondamentalmente inutile. Quella roba?
Non lo so, riempi un numero che aumenta, non so bene cosa ti dà alla fine, non l'ho capito manco io. C'è quell'altro minigioco dei messaggini che devi...
Okay, degli appuntamenti, bello con le ragazze,
degli appuntamenti che è insopportabile, perché fondamentalmente vai a tentativi finché non azzecchi quello giusto. È un po' tipo il gioco delle donnine che c'era in Gaiden, no? Quella roba lì non mi piace. La parte giocata è sempre quella, alla fine è un gioco abbastanza facile, morire è praticamente impossibile. Se non
ha detto Ugo, hanno sistemato sta roba, cioè adesso al dungeon c'hai il livello Io ho fatto il primo solo, se ci vai sopra stai proprio liscio liscio. Lui mi ha detto che...
Ah giusto, c'è il dungeon lunghissimo, infinito, che puoi fare, sei pure quello, cioè, ovviamente. L'ho fatto poco.
Il dungeon dire. Normale, che ti avverte il livello e l'attrezzatura richiesta.
No, quello lo fa quando ci sono le svolte di trama, sì. Ok, sì.
Il dungeon fondamentalmente, le robe...
Sì, che poi parte il dungeon, io, c'è proprio il dungeon nel gioco, c'è quello che tu entri dentro e c'hai i vari piani a scendere, quelle robe lì. C'è ovviamente anche quello. Sì, ho capito cosa intendi. Sì, è buono, t'avvisa. La trama, che in genere è il, come dire, è il fulcro che ti spinge a andare avanti in questi giochi, se sei un appassionato di Yakuza. La trama... è forse l'aspetto con cui ho avuto un rapporto più conflittuale al momento, che comincia bene riagganciandosi al primo con i personaggi che conosci, poi ovviamente ti sballottola alle Hawaii, non è uno spoiler, penso si sa che si va alle Hawaii, dove quindi ti vai a comporre un gruppo completamente diverso, e a un certo punto sembra quasi che si fermi, perché tu sei lì per indagare su una certa cosa, ma per un bel po' tu vai a vuoto, questa cosa non procede, vieni a conosci persone, si arena a un certo punto, secondo me. Poi fortunatamente succede una cosa che non dico, e c'è un punto di svolta in cui sembra più un gioco di Yakuza, fondamentalmente. E per un certo punto sembra quasi una roba...
Comunque nella parte ferma c'è un colpo di scena che fregate, cioè...
Quello che non possiamo dire, esatto, che voglio che non diciamo, troia. Okay. Quello assolutamente è legato a quella storia lì. E comunque, a prescindere, a un certo punto in poi c'è una parte dedicata a Kiryu. Che non so, se forse non ci sei ancora arrivato. Che se la parte da giocare è abbastanza bruttarella, perché tutto, anche lì la lista della spesa, c'è tutta una serie di posti in cui torni per vedere delle cose, c'è tutta una serie di ricordi che devi sbloccare. Che non è esattamente, c'è pure una roba tipo, c'era pure in Gaiden, tipo, c'è tipo l'associazione di supereroi e quindi si riempie la mappa di gente da salvare, da menare, così, quindi non è brillantissima. Poi dal punto di vista della storia, sempre senza dire niente, secondo me riesce a toccare delle corde tra la nostalgia e il guardare avanti, c'è tutta una serie di riagganci ai giochi vecchi, un'umanità di fondo, un livello di dialoghi tra gli amici che si svolgono con Kiryu e gli altri, che secondo me è scritta bene, è scritta molto bene quella parte lì, è lì che mi è tornato, diciamo, l'amore, fino a prima mi stavo divertendo giocando a pepare i nemici con la pepiera, a frustrarli con grossi frustini e compagnia bella, la parte giocosa mi stava divertendo.
Ma lo sblocco delle classi quando arriva? Perché io ho fatto tipo 20 ore, sai che non sono ancora
arriva arrivato. Molto avanti, arriva tipo al quinto capitolo, se non ricordo male. A un certo punto ti sblocca l'equivalente del centro, come si dice, del centro di collocamento che c'era prima. Qui è un'altra roba, ma funziona uguale. L'unica differenza è che devi pagare per sbloccare i investimenti.
Non lo so, io 20 ore non ci sono arrivato.
Com'era nel primo? Li pagavi? Qui c'è tipo c'è un filmatino idiota, che ne so, tipo che stanno facendo surf e a un certo punto uno fa... non gli arriva l'illuminazione e sblocca un lavoro che spesso non c'entra una mazza con quello che hai visto prima, che è i lavori sono scemi, sono simpatici, anche se forse alcuni un po' meno brillanti di altri, però sono comodi perché ti sblocchi le abilità, alcune sono molto molto comode. Un'altra cosa molto, molto comoda, e che però anche lì l'hanno un po' declinata a lista della spesa, ci sono tutte quelle zone della città in cui devi fare il dialoghetto col tizio del gruppo che ti racconti i cavoli su e fai il bingo, no? Quello l'avrei visto, non c'è questa cosa che c'è dall'inizio, e quando fai il bingo sblocchi cose. La cosa importante è che man mano che sali di livello di amicizia con i membri del gruppo, tu poi ci vai a parlare al bar e questo ti sblocca delle robe che sono utilissime, tipo gli attacchi combinati in battaglia, il fatto che quando tu butti a terra uno degli altri va a infierire sul tizio, gli attacchi alle spalle, insomma se li sblocchi tutti acceleri un bel po' i combattimenti, perché ci sono alcuni che a volte durano un po' troppo se non c'hai sta cosa, se perdi interi turni. Invece a volte con così, in un solo turno tu lo butti, l'altro gli dà un colpo di rimando e te lo sei portato a casa. E poi sono carini i dialoghi, i personaggi funzionano. Io non gli avrei dato una lira nemmeno a Tokizawa lì, come cavolo si chiama, il tassista che incontra all'inizio, ma quello pure esce a un certo punto. Eppure la tipa lì, Citose, la ricastra, la figlia di papà che incontri più avanti. Lo metterei forse per adesso come coinvolgimento, un'antecchia sotto al primo, ma in salita con quello che succede a un certo punto in poi.
Va bene, andrei avanti che si è fatta una certa. Makoto Wakaido Case File Trilogy Deluxe, che tu non l'hai detto, Luca, però.
Ah, che idea.
Non è posso far tutto io.
No, non posso parlare.
Lì sta super sciatta proprio.
Mamma mia. Nella composizione, non nella qualità dei giochi.
No, la qualità.
Anche questo l'ho finito, ma è incredibile.
Vai,
vabbè, dura veramente pochissimo. Allora, sono delle mini avventure investigative.
Come no? Capito, l'avevi segnalato.
Sì. Che durano... Allora, in questo pacchetto della famosa Deluxe Edition Super Svru sono quattro. Quattro avventure, durano circa un'oretta l'una. E ha questo stile molto minimal.
Bello però, mazzo.
È molto bello, molto bello. E tu sei appunto Makoto Wakaido, che sei un investigatore e devi risolvere il caso, chiaramente, parlando con le persone che incontrerai nelle varie location. Allora, di solito non sono tantissime, proprio perché dura un'ora, non hai una mappa gigantesca piena di location, a volte non c'è proprio neanche la mappa e ti muovi banalmente a destra e a sinistra, scegliendo dove andare.
Ma ecco, come funziona esattamente? Qui,
ecco, tu stai vedendo adesso, hai un taccuino, diciamo, okay. E quindi tu parli, loro ti raccontano cose che vengono aggiunte, ti danno degli indizi o ti danno degli spunti, tu ricevi un avviso, ok, hai scritto questa cosa sul taccuino, poi apri il taccuino, puoi scegliere gli argomenti che possono innescare altre domande ad altri NPC che trovi nella schermata. Tra l'altro lui ti fa vedere, ti aiuta, perché nel taccuino, quando scorri i vari indizi, ti fa vedere quelli ai quali devi ancora fare a cui devi ancora fare quella domanda, no? Riferita a quel particolare indizio. Quindi ti aiuta un po'. Una volta risolto, perché è diviso in capitoli, ogni capitolo, che ne so, devi trovare 10-15 indizi, ti porta all'interno del palazzo mentale, dove ti fa delle domande e tu devi rispondere alle domande in base a quelli che hai trovato. Esatto, devi utilizzare gli indizi che hai trovato per rispondere alle domande e vai avanti. Ho detto, ok, in questa parte ci siamo, adesso elimino gli indizi inutili, ti rimangono quelli che hai trovato, e va avanti, si apre il capitolo secondo, dove continui l'investigazione, eccetera, eccetera. Ed è tutto così. Allora, purtroppo finisce male, nel senso che il quarto capitolo è quello che mi è piaciuto di meno. I primi tre sono molto carini, il quarto è un po' farraginoso, non scorre bene la storia, però le storie sono tutte molto carine, anche con dei colpi di scena
a tono poliziesco,
interessanti. Sì, noir. Beh, anche la grafica richiama un po', no? Il noir.
Quanto durano?
Un'oretta l'uno, circa. Quindi sono quattro ore. Forse l'ultimo dura un po' di più, perché è più dispersivo, è un po' più...
Magari l'ultimo l'hanno aggiunto, essendo una trilogy, magari...
Non lo so se è esatto, per fare il pacchetto. Infatti, lui ti dice che ce ne sono tre, e poi vai avanti, in realtà c'è un quarto, quindi probabilmente è stato aggiunto. Colpo di scena, che però... fallo bello,
non ti è piaciuto. Non ti è piaciuto.
No...
Allora, prima di chiudere con Dragon's Dogma 2, di cui parlerete entrambi, Lorenzo, io direi fatti tu Space Crew Legendary Edition, questo incredibilmente me l'hai dato col titolo giusto, e poi Tony parte con Dragon's Dogma e ne parli anche lui.
Allora, Space Crew, che tra l'altro credo che, non so se è ancora gratuito, l'hanno regalato comunque, forse è ancora gratuito su Steam, ma l'hanno un po' regalato ovunque, è parte di una serie di... giochi di strategia action, diciamo. Il primo che hanno fatto della serie è Bomber Crew, che era ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, e tu chiaramente eri, gestivi la crew, l'equipaggio di un bombardiere. In questo caso siamo nello spazio, Space Crew, chiaramente. E cosa devi fare? Ci sono delle missioni da fare. Tu selezioni l'equipaggio, scegli l'equipaggio in base a... Ci sono diversi ruoli che devono esserci per forza. Quindi c'è l'ingegnere, c'è il pilota, ci sono quelli che si occupano delle armi, c'è il medico, eccetera, eccetera. Ognuno ha la propria postazione all'interno dell'astronave. Tu sei nella tua headquarter, nella base, scegli i componenti che hanno varie statistiche e poi puoi migliorare o comunque gestire la tua astronave con armi migliori. Puoi scegliere, ecco qua si vede che ci sono dei posti adibiti ad armadietto dove puoi mettere l'estintore o il kit di pronto soccorso o la tuta per uscire fuori dall'astronave quando ti fanno dei danni, tu puoi andare fuori e ripararla. Selezioni e prepari la missione e poi parti, sei nello spazio e con il pilota a sinistra hai tutta la lista dei personaggi e scegli, ad ogni personaggio ha una propria caratteristica, quindi il pilota chiaramente è quello che serve per muoverti all'interno dello spazio. Quelli che si occupano di sparare delle armi sono quelli appunto che hanno le skill che migliorano le armi o che possono chiamare gli aiuti dall'esterno durante i combattimenti, eccetera, eccetera. E tu devi fare queste due cose contemporaneamente, cioè gestire l'interno dell'astronave, poi prendere proprio il lumino e scegliere dove muoverlo, dove spostarlo.
Tipo FTL, ma più complicato.
Esatto, come FTL, e poi esci fuori e devi muovere la telecamera in modo da mirare le astronavi. Non spari tu, poi lo spari in automatico, però devi almeno metterle in target. Poi loro si occupano di sparare e di colpirle.
Stavo scordando, ti possono abbordare. Avevamo scelto di mettere il titolo gioco, avevamo fatto tutta una schermata fantastica, non me la so ricordata oggi, la prossima volta ricordarlo.
Ok.
Facci mia.
Come in FTL ti possono abbordare, quindi possono entrare gli alieni nemici all'interno dell'astronave e quindi tu devi prendere gli omini, spostarli, fare sì che vadano ad uccidere gli altri, armarli, devono rianimarli. Diventa un casino a un certo punto, cioè non è facile gestire tutto questo contemporaneamente.
È complicato.
Sì, sì, puoi rallentare il tempo fino a dimezzarlo, diciamo. Però è veramente, inizia ad essere complicato. Tra l'altro io ho iniziato, questo è perfetto su Steam Deck, però insomma, diciamo che gestire tutti gli omini su Steam Deck non è semplicissimo.
Diciamo che nell'ambito giocarlo dei perfetti per Steam Deck è un po' meno perfetto.
Un po' meno perfetto, devo giocarlo su PC. Però è molto, molto carino, è fatto molto bene ed è divertente, c'ha questo senso di progressione dove e poi guadagnano... skill, diventano sempre più forti, domini sempre più veloci a rispondere ai tuoi comandi, acquistano appunto armi migliori, sparano meglio, sono più veloci, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo senso di progressione molto carino. Poi ti scoppia tutto e riparti da zero con una nuova crew che ti devi riacquistare.
Ma c'è un obiettivo a lungo termine?
C'è una storia, sì, c'è una trama. Poi tu puoi fare un sacco di missioni collaterali, però c'è una trama principale che è l'invasione. Non l'ho raccontata, perché è una roba banale dell'invasione degli
alieni. Non hai la progressione alla FTL che tipo scegli dove andare? Ora
No.
È più a... Ho capito.
Esatto, è più a quest. Quest varie.
Sì. Vogliamo
mi piace
chiudere...
esteticamente, però...
Non ti piace lo stile?
No, stile è terribile, voglio morire.
Terribile.
Allora, mettiamoci in questa schermata.
Dragon's Dogma 2.
Partiamo Tony con Dragon's Dogma 2. Mentre io metto
Dragon's Dogma 2 è talmente Dragon's Dogma che non c'è manco il 2 nel gioco. Se quando tu giochi il gioco non esce il 2, c'è scritto solo Dragon's Dogma.
Non c'è all'inizio, lo so anch'io sta roba.
Non c'è nemmeno nel menu, nemmeno quando durante i caricamenti e compagnia. Perché è fondamentalmente lo stesso gioco. È questo.
No, Antonio, GDR... credo che sia una roba che. No.
In che senso che no?
Che poi diventa due.
Ah, può essere pure.
Io così ho capito.
intanto non era, per fa- era per farci per far capire che comunque la struttura del gioco è rimasta pressoché invariata, e quindi sì, è questo gioco di ruolo molto giapponese, in cui interpretiamo questo fantomatico Arisen, che è un personaggio che in seguito a uno scontro con un drago ha letteralmente perso il cuore, acquisendo però la capacità fondamentalmente di non poter morire, e nonché il potere di invocare, diciamo, e farsi accompagnare dalle fantomatiche pedine, che sono ancora adesso la meccanica più originale del gioco, cioè una serie di personaggi guidati dall'IA creati dai giocatori che tu puoi arruolare, assoldare, portarti sì, dietro, e per coprire le varie, come dire, i vari ruoli che ti servono nel gioco. È un gioco che, come il primo, secondo me, se lo prendi per come dire, con leggerezza, ti fai le tue avventure.
Grazie a Cipelliero che si è abbonato per 78 mesi, scusa Antonio.
Cioè parti letteralmente dalla città per farti la tua avventura quotidiana, funziona ancora benissimo. C'è proprio quel senso meraviglioso di partire, il andare in giro, esplorare, incontrare i mostri, combattere, scoprire le varie segreti, vari segreti, gestirti le abilità, i combattimenti sono sempre un po' la fagiolata, ma erano così pure nel primo. Io sto facendo il mago, per cui ho una posizione un po' più passiva.
Però per sono storia di un gioco che ti spinge a cambiare tanto classe.
Sì, ma infatti lo devi fare per forza a un certo punto, perché ti aiuta a sbloccare tutta una serie di bonus che poi ti porti da una classe all'altra. E poi anche per variare, che poi diventa noiosissimo. Alla fine tu ti metti quelle 4-5 skill, ne hai 4 alla volta che puoi usare, poi ne puoi morire di più, ma devi cambiarti la build ogni tanto di quelle 4 là, ma non è che c'hai una varietà così straordinaria da poter andare. Non è il mago di Baldur's Gate, per capirci, no? Che c'hai 70 incantesimi.
Un miliardo di incantesimi.
Ok. Però quella parte qui è molto, 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 molto divertente. Almeno per quanto mi riguarda, c'è tutta una serie di rotture di palle tipicamente giapponesi, per cui non puoi ricominciare una partita da capo quando ne è avviata una. L'inventario è pesantissimo, il personaggio affanna ogni 2 metri, che è complicato. C'è tutta una serie di rotture di scatole che ti devi sorbire, e quando provo a fare il gioco di ruolo fallisce in maniera veramente miserabile, però sempre spesso divertente. Io quello che dico io, non lo devi prendere questo un gioco di ruolo serio, lo devi prendere come un generatore di storie spesso ridicole. Ti faccio un esempio: c'è questa missione iniziale, non è manco particolarmente, in cui tecnicamente dovresti intrufolarti in una prigione e liberare un tizio, ok? Per tutta una serie di motivi. Tu ci vai, se le guardie ti sgamano, ti attaccano, ok? Quindi tu ci vai, non c'è uno stealth, non è che puoi strisciare, no? Semplicemente tu entri lì dentro. Io ho provato a mascherarmi con una maschera, ma aveva andato, ma non è servita granché. Alla fine riesci a entrare senza farti vedere, perché le guardie girano, quindi quando sono girate di spalle entri dal tizio, lo liberi, dici vai, scappiamo, io ti seguo. Se provi a scappare da dove sei entrato, dove non ci sono altre guardie, sembrerebbe una buona idea, lui non ti segue, perché il gioco va trovando che tu devi fare il giro all'indietro, devi uscire dalla grotta che c'è in fondo alla stanza. La cosa bellissima è che lui sta fuori alla cella, le guardie fanno il giro, lo guardano e non fanno una piega, sono completamente lo ignorano completamente, se vedono me si incazzano. E quindi come si è risolto? Si è risolta con io che scappavo con le guardie che mi tiravano le frecce, aprendo le porte a caso finché non ho trovato quella giusta, il tizio che mi ha seguito, siamo arrivati all'uscita, lui è andato via contento, le guardie, gli amici come prima, e via verso la nuova,
a posto così.
Per cui non ci devi proprio provare a pensare che ci sia dietro chissà quale impianto, come dire, da gioco di ruolo. Se lo prendi invece come un generatore di avventura così più o meno casuale, tra le combo di mostri che arrivano a un momento là, io ho avuto un certo punto in cui c'era un ciclope addormentato che si è svegliato, ha saltato una carovana, sono arrivati dei goblin, alla fine è planato pure un grifone. Cioè queste robe qua sono fighissime perché sono inaspettate, nel bene e nel male, perché per dire, come inaspettata la scena figa che tutto è scritto, è inaspettato la pedina di Lorenzo che dice Arisen, qui vicino c'è una grotta che non conosci, ci posso guidare? Perché la cosa comoda che hanno le pedine è che se hanno fatto una cosa in un'altra partita possono indicarti dove andare, no? Io dico, vai, guidami, pedina di Lorenzo. Pedina di Lorenzo dice, andiamo, hop, e salta da un burrone e muore. Non muore sul colpo perché la puoi andare a recuperare.
Ricordiamo però, una cosa importante, forse la pedina di Lorenzo dice Siberia invece che Siberia titolo completo.
Esatto. Sì, dà sempre delle informazioni
da parziali, cazzo di gara, a metà.
Poi ho perso mezza giornata per persa una quest e non riuscivo a fare, poi ho scoperto che ero un problema della traduzione italiana, quindi non posso manco dargli colpa al gioco.
Perché lo stai giocando in italiano, Antonio? Che è questa novità?
Quando gioco le robe in live lo metto in italiano.
Per Twitch.
Anche se non lo sto giocando in live, sto giocando quasi tutto da solo, però l'avevo messo in italiano comunque. C'è tutta una quest di trovare uno spadone che mi ha creato problemi. Il problema grosso, ovviamente, se ne è parlato, le prestazioni sono terribili. Cioè, finché sei fuori dalla mappa liberamente, più o meno gira abbastanza bene. Quando arrivi in città è proprio la morte.
Anche con la 4870?
Sì. Vabbè, sì, scende da 100 a 40 fps, ma sono 40 fps brutti, cioè scatta di continuo, è pieno di stutter, è proprio bruttissimo, ma pare che sia colpa dell'IA dei giocatori, che è pieno dei PNG, perché è pieno di gente in giro per la città, no? E a quanto pare gestire tutti questi personaggi non funziona benissimo. È un gioco è molto jank, come dicono gli anglofoni.
Però è bello, è pieno di robe. Sai, non me lo aspettavo. Cioè, guardare
è molto bello paesaggisticamente. Cioè, sì. Faccio un ultimo esempio, perché alla fine ci giochi. C'è un tono molto realistico, diciamo, nelle ambientazioni. Per cui, come era anche il primo, perché la notte, per dire, è buia e in ospitale. Per cui quando tu magari parti per fare una cosa, ti attardi, sbagli strada, alla fine la riesci a fare, ma ti è fatta notte, ti puoi accampare, ma magari dici sono vicino alla città, qui ti fai tutto il tragitto di notte, e alla fine arrivi alla città con l'alba, tipo, non lo vedi allo sfondo che arrivi su una collina e c'è il castello all'orizzonte che dice, oh Dio, sono tornato a casa. Questa roba qui, almeno per quanto mi riguarda, non credo di essere l'unico, è quello che ti ripaga di tutte le cose rotte e storte che c'ha sto gioco, che sono tante. Devo dire che mi ha stupito che è anche più permissivo di quanto, è meno punitivo di quanto pensassi. Nel senso che c'ha una roba scocciantissima, perché ci deve stare una roba scocciantissima. Cioè, ogni volta che muori o prendi danni, non solo ovviamente sei ferito, ma la barra massima del personaggio si abbassa. Ah, sì, per cui non puoi curarti più di un tot finché non
devi riposare,
finché non dormi al campo. Però d'altro canto, fino adesso, tutte le volte che sono morto, fatta salva questa penalità, ti riporta quasi sempre a poco prima.
Vicino, sì.
Ok. Sì. D'altro canto, però, essendo un gioco un po' così, può essere anche un male. A me è capitato che mi riportava puntualmente in questa grotta in cui erano morte due pedine. L'altra non ce l'avevo più perché era quella che si era schiantata giù dal dirupo poco prima.
Un'altra.
È successo due volte. E quindi io ero mezzo morto e quindi non potevo... E questi mi ammazzavano ogni volta. Quindi io morivo, mi ricominciavo
non
e
morivo.
Stavo per ricaricare perché ha questo sistema di salvataggi che è un po' stronzo, ma a modo suo ha senso, perché tu puoi ricaricare l'ultimo checkpoint, l'ultimo salvataggio, e invece è l'ultimo riposo che hai fatto in locanda. Ovviamente tu torni all'ultima volta che dormi in locanda, tutto il progresso che hai fatto dall'ultima volta alla locanda è completamente perso. Però se ti trovi in una situazione in cui non ne puoi uscire, potrebbe essere una soluzione, ok? Alla fine l'ho svangato, sono riuscito a scappare rotto della cuffia, sono tornato al villaggio tutto scassato, ho richiamato le pedine dalla faglia lì e sono tornato a finire la quest. Però sì, è così, lo devi giocare all'impronta, secondo me.
Lorenzo, vuoi aggiungere cose?
Io odio quando trovi... Perché adesso è pieno appunto di pedine, quindi per strada trovi sempre quelli che si propongono. Ah, io sono
quello è un po' fastidioso.
Ma non ti voglio.
Dovrebbero fare soltanto se non ne ho quattro, se non siamo in quattro.
Esatto, anche perché mi è successo che appunto c'erano i goblin, le mie tre pedine vanno alla carica. Ah, e intanto questo che mi parla, che dice, no, ma guarda, io sono bravo, ti cucino. Ma sì, ma io sono quelli che stanno lottando più avanti. E l'inventario è una roba che odio.
Sì, è scomodissimo. Non hanno cambiato, è uguale al primo, non hanno migliorato.
Sì, infatti, è scomodissimo. Ed è anche poco, cioè fai raccogli tre cose e sei subito carico.
Tre patate.
Mamma mia, no, lo zaino quello per fare il campo pesa un miliardo di chili.
Sì, e io non ho, spiegami una cosa, io non ho capito come funzionano, perché non li consuma, io ne ho due da sei. Da
sempre due, ore. Esatto, e non so se ti fa vedere prima i tuoi e poi quello anche degli altri che se ne hanno alcuni.
No, io li scarico sulla pedina che mi fa da mulo da soma, perché altrimenti ecco, non potrei portare più di due stuzzicadenti e un panino al cotto, e poi prima di morire completamente esausto su qualsiasi cosa.
No, però sì, confermo, effettivamente è per i giochi, lo giochi per il senso di avventura
lo
e per
giochi perché è divertente,
le robe, cioè, che succedono assurde,
sorvoli tutte le robe
brutte.
Sì, 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 sì. Ma in Coppa Reale non si può giocare, vero?
No, non c'è la Coppa, è tutto in Coppa. C'è questa Coppa virtuale,
qualcosa?
No, lag, secondo me più lag. Avrebbe aggiunto, ma si sarebbe persa quella che forse è una delle poche cose proprio pedine, caratteristiche di sto gioco.
Le pedine, sì.
Ti scegli la pedina di volta in volta, mandi quella dagli altri degli amici che ti dicono: guarda come la tua pedina mi ha aiutato.
La pedina è carina.
Sì. Ti fanno il regalino, ti torna col regalino quando ho fatto la missione. Si perderebbe proprio un elemento cardine.
Sì, sì, sì. Quando scopri cose tue, lui ti dice: ah, questa cosa non la sapevo, la riporterò al mio padrone.
Cioè, le stesse quest inutili in cui devi aspettare uno tutta la giornata perché c'è
tutto da
dirlo e non sai bene
il
come
barbone
quando succede, non ho ancora fatto che mi rompo le scatole, quindi non ti aspettare, cioè non ti puoi aspettare tipo che ne so la pulizia di meccaniche di altri GDR, no? È un minestrone, però è divertente, proprio divertente. E c'ho poi
voglia, diciamo, è bello da vedere che un po' lo vorrei provare per capire,
c'è un'estetica fantasy molto 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 bella, è molto più, come dire, plausibile rispetto a un Baldur's Gate o altri giochi, no? Non è particolarmente esoterica come look dei personaggi.
Però le rotture di coglioni mi spaventano, ma devo essere onesto, cioè i fastidi apposta, le lentezze, una roba che non
è un gioco di camminare. Cioè,
quello non sarebbe un grande problema per me, non è quello il problema. Sì, il problema.
Alla 40ª volta che fai sempre la stessa strada,
mi piace, diventare mi fa le cose, okay. Non è quello che mi annoia, mi annoia più il combattimento difficile che fai 1000 chilometri.
No, non è manco difficile.
No, gioco, difficile no,
dai, io faccio il mago, quindi mi annoio gli altri. Per ora è un po' una fagiolata in genere, da gente che ti salta addosso, succedono cose, esplodono cose, cioè, non devi aspettarti finezze, secondo me.
Secondo quando me il mago parte che fa
sparo sti JRPG a manetta che c'ho, potrei dargli una chance.
Ma sì, ma dagli una curioso. Chance, secondo me. Magari lo aggiustano un po'. Magari lo aggiustano pure un po',
sì,
un po' di più
su PC. Adesso ho 10 indie in sospeso e 3 generi.
Un mezzo disastro. Per me ti prendi 3 pedine a livello 3 e anche quello, sì. Ti prendi le pedine di livello alto, li
esatto,
fanno tutto l'ora, tu stai lì a guardare.
Non mi dispiace l'idea, assolutamente. Signori, io vi saluterei. Vi ringrazio tantissimo.
Togliamo la scritta Dragon Stockma 2, scusa.
Arruolate pizza balla, comunque. Pizza balla,
Lorenzo,
pizza balla.
Se vuoi mettere il link al giocatore in chat,
migliore pedina del mondo, pizza balla.
Subito,
pizza.
Ma
io vi saluto, io
domani,
però
domani.
Se funziona il remote play, mi butto su Final Fantasy adesso, così qui abbiamo Davide che è pratico. Se arrivano anche le tippe di Pata e Sippo, me lo spiegate, perché io devo capire se c'è qualcosa che non sto
però
capendo.
Ronin non ti interessa proprio, non l'hai proprio pensato.
No, Ronin mi fa cagare all'LDS esteticamente, quindi va un male.
Sì.
È orribile.
Vabbè, Ninja, non...
No, mi piace la storia. L'altro giorno c'era una live che consiglio a tutti di Yuri, che è l'amico di Mottura, che è uno storico. Bellissima. Hanno fatto una live mentre, vabbè, Fossetti giocava, ma lui racconta di storia. L'hanno fatto già su altre cose ed è stupenda. Quindi il periodo mi piacerebbe. A guardare
è lo stesso periodo di Yakuza Ishin lì, se non ricordo male, perché c'ha... io di sfuggito ho visto che uno dei personaggi era proprio il personaggio che è Kiryu in quel gioco lì, Ryoma, come cavolo si chiama.
Ah, ci gioco. Potrebbe stare, perché poi sono tutti personaggi veri, ho visto che c'è proprio un bel menu, tutta
sì,
storia.
Sì, è quel periodo lì.
E calcola che le armi ci sono in Ishin, le armi in Giappone ho scoperto da quella live che erano
le armi da fuoco, dici?
Sì, erano state vietate sì, per 200 anni, vietate. Quindi o è il periodo prima o è quello.
Poi no, è
quello. Sakamoto Ryoma.
Sakamoto Ryoma.
Signori, grazie un sacco per la compagnia. Allora io provo a fare questa cosa online, se non va in remote play. Molliamo, pronti, amanti di Final Fantasy. Grazie un sacco per la compagnia. Cerchiamo di riorganizzarla più o meno con questo periodo. Siete fantastici. BBB, Tranne un po' Luca per questa cosa delle liste, la prossima volta un po' meglio.
Questa volta la lista deve essere proprio
precisa. Ci mettete anche i link, YouTube, non è che vi dico no,
me lo, anche lo, link. Qua dice l'avrei fatto se non fossi esaurito in 6 giorni, mi sono dimenticato. Non volevo
fare. Ciao amori, grazie mille. Ciao ciao ciao
ciao ciao ciao ciao a tutti. Ciao 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 ciao.